cercherò di fare un intervento che in questa serata metta a fuoco quella che è la composizione e le caratteristiche principali e le anime principali della destra italiana. Quindi sarà un intervento concentrato in modo specifico sulla destra e la destra radicale.
Also Lille wird uns heute kurz schildern, was die verschiedenen Seelen, die verschiedenen Tendenzen der italienischen Rechte sind. Es geht hauptsächlich um die radikale Rechte.
Ok, prima di tutto è necessario fare una premessa, cioè che attualmente in Italia i confini tra la destra istituzionale, la cosiddetta destra istituzionale, per cui i partiti di governo e le organizzazioni della destra radicale apertamente fasciste, è un confine assolutamente sfumato. Ormai non si tratta più di semplici legami, ma di una strutturale unità.
Also die erste Sache, die man sagen muss, ist, in Italien gibt es kaum noch eine feste Grenze zwischen der institutionellen Rechte, die im Parlament sitzt, und der radikalen Rechte. Es geht jetzt nicht mehr nur um einzelne Verbindungen zwischen den beiden, sondern um eine grundsätzliche Einheit der beiden.
Vorrei partire da un episodio che ho avuto modo di verificare che in Germania ha avuto una certa risonanza, che è l'aggressione da parte di un gruppo di squadristi al corteo studentesco in Piazza Navona a Roma, questo mese.
Also die erste Episode, von der man ausgehen kann, ist die bekannte Aggression auf der Piazza Navona in Rom durch eine faschistische Gruppe gegen eine studentische Demo.
Conoscete, credo, il movimento in corso in questo momento in Italia di studenti, un movimento contro la riforma del governo Berlusconi dell'istruzione pubblica, che si traduce sostanzialmente in pesanti tagli alla pubblica istruzione, perciò alle università e alle scuole pubbliche in genere, e che per l'appunto viene fortemente avversata in questo momento dal movimento degli studenti.
Ihr habt vielleicht schon einiges gehört über die derzeitige Studentenbewegung in Italien. Es geht hauptsächlich um die Reform, die die Berlusconi-Regierung versucht hat durchzusetzen, zulasten des öffentlichen Bildungssystems mit erheblichen Kürzungen zulasten der Uni und auch der sonstigen öffentlichen Schulen.
L'intervento dei fascisti nel corso di quella manifestazione nasconde un tentativo, un progetto della destra radicale italiana molto interessante. Non è stata una semplice aggressione, ma da parte di quel gruppo di fascisti c'era la deliberata intenzione di porsi alla testa del movimento degli studenti, circostanza che è evidentemente contraddittoria, ma che per l'appunto nasconde un progetto di inserimento nelle battaglie storiche dei movimenti di sinistra e dei movimenti sociali delle organizzazioni di estrema destra.
Also diese Episode ist besonders interessant, weil was dahinter steckt, ist die Absicht der radikalen Rechte, sich an den, also die Führung innerhalb der Studentenbewegung zu übernehmen. Natürlich ist das ein Widerspruch, aber ein Widerspruch, der eine lange Geschichte hat. Also schon lange hat die Rechte versucht, sich in die studentische Bewegung hineinzu infiltrieren.
In particolare, questo tentativo, i fascisti coinvolti in questo tentativo provengono da due organizzazioni studentesche di estrema destra, della destra radicale, che si chiamano Lotta Studentesca e Blocco Studentesco.
Also die Faschisten, die bei dieser Aggression beteiligt waren, stammen aus zwei Gruppen. Lotta Studentesca und Blocco Studentesco der radikalen Rechte.
e comincerò a parlare del blocco studentesco.
Fangen wir an mit dem blocco studentesco.
Blocco studentesco fino a, ad alcuni mesi fa era legato al partito Fiamma Tricolore, che fino alle elezioni del 2006 era uno dei sette partiti della Casa delle Libertà, la coalizione guidata da Silvio Berlusconi.
Also der blocco studentesco hat eine Verbindung zum, zur Partei der Fiamma Tricolore, die bis 2006 in der Koalition, in der an der Koalition beteiligt war, die die Berlusconi-Regierung unterstützt hat.
Fiamma Tricolore, fino a pochi mesi fa, durante e nel corso di questa alleanza con la Casa delle Libertà, è stato un tentativo abbastanza nuovo di riunire diverse anime, sicuramente le più combattive, della destra radicale italiana.
Die Partei Fiamma Tricolore vereinbart die radikalsten, die kämpferischsten Arme der radikalen Rechten in Italien. Oder es war ein Versuch, diese zu vereinbaren. Yeah.
È stato un progetto particolarmente interessante perché il referente principale all'interno della Casa delle Libertà, degli animatori di questo progetto di riunione delle diverse anime della destra radicale, il referente è stato proprio Silvio Berlusconi.
Und die Bezugsperson, der Referent von diesem Projekt, die diese verschiedenen Tendenzen der radikalen Rechte zu vereinbaren, war gerade Silvio Berlusconi.
Cioè è stato però era cioè nel senso qua te lo spiego praticamente sì. Non è il responsabile di quel progetto, no, ma è stato l'interlocutore che ha dialogato con quelli che hanno realizzato questo progetto di fusione dentro Fiamma Tricolore delle diverse anime della destra radicale.
Nicht im Sinne, dass er sagen wir mal der Initiator von diesem Projekt war, aber er war der Ansprechpartner von denjenigen, die an diesem Projekt gearbeitet haben.
Ok, per capire che tipo di unione è stata Fiamma Tricolore bisogna comprendere la specificità della destra radicale italiana, che a prescindere dalle diverse sigle che di tanto in tanto emergono e che poi vengono sostituite con altre sigle, in realtà è organizzata in tante piccole lobby. Delle lobby a capo delle quali c'è un uomo forte, questo è tipico del fascismo.
Also dazu muss man zuerst wissen, wie die radikale Rechte in Italien organisiert ist. Abgesehen von den vielen Gruppierungen und Abkürzungen, die immer wieder anders sind, gibt es in der radikalen Rechte in Italien viele kleine Interessengruppen, Lobbys, die sich um einen starken Mann, also typisch faschistisch, gruppieren.
In particolare dentro la Fiamma Tricolore convergevano Maurizio Boccacci. Maurizio Boccacci è il fondatore e l'ideatore di Base Autonoma. Allora te lo scrivo un attimo.
Also, einige Persönlichkeiten innerhalb der Fiamma Tricolore sind Maurizio Boccacci,
Base Autonoma,
also seine Gruppe heißt Base Autonoma,
che è stato in Italia nei primi anni 90 il tentativo già avvenuto ad opera del British National Party in Inghilterra anni prima, il tentativo di trasformare le bande di Nazi Skinhead attive sul territorio italiano in militanti politici, coinvolgendo tutti questi gruppi in un'unica organizzazione, in un grosso network nazionale e quindi con un progetto comune e delle azioni tutte con un unico obiettivo sul territorio nazionale.
Also das ist ein ähnliches Projekt wie das, was der British National Party schon versucht hat in den 90er Jahren, also die Skinhead-Gruppen in Italien zu politisieren und also ihre Kräfte zu kanalisieren auf nationaler Ebene.
Che coinvergono altro personaggio che poi converge dentro Fiamma Tricolore con la sua organizzazione che già conoscerete perché ha dei forti collegamenti qua in Germania, che è lui è il capo del Veneto Fronte Skinhead, che converge dentro Fiamma Tricolore.
Eine andere wichtige Persönlichkeit ist Pietro Puschiavo, der Organisation Veneto Fronte Skinhead, die auch innerhalb der Fiamma Tricolore organisiert ist.
Altri due personaggi che convergono dentro, vabbè, iniziamo a parlare di uno soltanto. Altro personaggio che converge dentro al nuovo progetto Fiamma Tricolore si chiama
Gianluca Iannone, noch eine wichtige Persönlichkeit.
Che converge dentro questo progetto di Fiamma Tricolore ed è un personaggio abbastanza importante perché è attualmente il capo dell'area a cui fa riferimento il blocco studentesco. Cioè all'interno del partito Fiamma Tricolore il blocco studentesco era faceva parte della lobby di Gianluca Iannone.
Also, Gianluca Iannone è una wichtige Persönlichkeit, weil der Bereich zu dem auch die studentische Bewegung gehört, also innerhalb seiner Verantwortung liegt.
Dunque, quest'area a Roma, quella di Gianluca Iannone, è particolarmente interessante ed effervescente e il progetto è abbastanza inedito. Sono loro, per esempio, è quest'area qua, è l'area dei centri sociali nazisti di Roma, centri sociali occupati nazisti.
Es handelt sich um eine sehr interessante, auch sehr attive Gruppe, eine sehr aktive Lobby, die ihre Zentren in den faschistischen Centri Sociali in Rom hat.
I centri sociali occupati erano una prerogativa della sinistra radicale, del movimento antagonista, finché anche i gruppi di Gianluca Iannone, in particolare Casa Pound, iniziano ad occupare il Roma.
Also ursprünglich waren die Centri Sociali natürlich etwas, also was also typisches für die Linke, bis eben die Gruppe um Iannone angefangen hat, auch diese Häuser zu besetzen und für die Rechte einzunehmen.
Quello principale è uno squat occupato e si chiama Casa Pound.
Der wichtigste Centro Sociale dieser Art heißt Casa Pound.
In parallelo da quest'area promuove l'occupazione delle case perché a Roma c'è una tradizione storica del movimento comunista e dei movimenti sociali di occupazione delle case, cioè di lotta per la casa, per il diritto alla casa.
Also sie haben auch die Besetzung von Wohnungen unterstützt, die in Rom eine lange Tradition hat, die natürlich ursprünglich auch eine Tradition der kommunistischen Linke war.
E in questo caso i fascisti di Gianluca Iannone promuovono una campagna per il diritto alla casa, tentando di spodestare la sinistra e porsi alla testa del movimento di lotta per la casa.
Auch in diesem Fall versuchen die Faschisten um Gianluca Iannone diesen Bereich, der ureigenen Bereich der Linke einzunehmen und den Kampf um Wohnrecht also faschistisch zu besetzen.
È particolarmente significativo ed inquietante che a fronte di migliaia di occupazioni di famiglie con i comitati di sinistra, cioè qua te lo devo spiegare. Praticamente come funziona in breve la lotta per la casa a Roma? Uh-huh. Funziona così, cioè rispetto al numero di case disponibili, di case popolari disponibili, ci sono molte più famiglie che rimangono senza una casa. E allora cosa fanno? Però allo stesso tempo ci sono un sacco di case che rimangono sfitte per via di speculazioni. Uh-huh. Allora le famiglie insieme ai comitati, che sono comunque di sinistra storicamente, uh-huh, occupano delle case e poi chiedono al comune di essere inseriti nelle graduatorie e di essere regolarizzati. Mm-hmm. Però questo riescono ad intavolare, diciamo, una trattativa col comune, perché sono migliaia di occupazioni.
Mm-hmm. Also normalerweise funktioniert das so mit dem Kampf um Wohnungen in Rom. Also es gibt viel mehr Familien, die eine Sozialwohnung brauchen, als Sozialwohnungen verfügbar sind. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele unvermietete Wohnungen, die aufgrund von Spekulationen leer stehen. Da gibt es so Komitate, die den Familien, die keine Sozialwohnung bekommen haben, helfen. Die besetzen Wohnungen und verhandeln dann mit der Stadt, um die Situation dieser Familien zu regularisieren, also damit sie dann die Wohnung auch offiziell zugeteilt bekommen.
spiego cosa è successo, poi così tu è più facile. Allora è successo che praticamente a fronte di migliaia e migliaia di case occupati da comitati che esistono anche da 30 anni e sono storicamente della sinistra, i fascisti hanno occupato con 18 appartamenti, di cui una decina con famiglie, 18 a fronte di migliaia e migliaia, questo è importante, e a quel punto Veltroni, che è il segretario nazionale adesso del PD, ma prima era sindaco di Roma, ha detto ok, per un discorso comunque lui deve essere super partes, il suo ruolo istituzionale di sindaco gli impone di essere super partes, per cui ha consentito ai fascisti con solo 18 case occupate di entrare nelle trattative e di poter accedere alle graduatorie.
Also während die linken Komitate schon tausende Familien auf diese Weise zu einer Wohnung verholfen haben, haben die faschistischen Komitate ganze 18 Wohnungen besetzt. Trotzdem hat der damalige Oberbürgermeister von Rom, Veltroni, der heute an der Spitze der Partito Democratico steht, als so Mensch super partes, also der wollte jetzt nicht parteiisch sein, der hat dann auch diesen faschistischen Komitati erlaubt, an den Verhandlungen mit der Stadt teilzunehmen, obwohl sie eine verschwindend kleine Zahl von Wohnungen besetzt hatten.
Questo aneddoto non sarebbe l'unico ed è importante come puntualizzazione perché Veltroni oggi è il leader del centro-sinistra, quindi dell'opposizione alla Casa delle Libertà di Berlusconi, e senza la sostanziale tolleranza da parte del centro-sinistra questa aggressività della destra radicale probabilmente non avrebbe luogo in queste forme.
Das ist wichtig zu betonen, dass eben Veltroni, der für solche, für dieses Entgegenkommen gegenüber den Faschisten zuständig ist, heute an der Spitze der PD steht. Und ohne die Toleranz von Seiten der Mitte-Links-Koalition hätte es auch nicht zu solchen Ausschreitungen gekommen.
Un altro fronte su cui l'area di Iannone sta tentando di inserirsi creando delle situazioni di grossa ambiguità è quello dell'animalismo, per esempio, che è storicamente una tematica legata al movimento anarchico. Quindi come è stato creato il blocco studentesco a Roma, gli stessi fascisti hanno creato il blocco animalista, addirittura spingendosi a rivendicare l'attività di liberazione animale dell'Animal Liberation Front.
Ein anderer Bereich, wo die Faschisten eine ähnliche Operation versuchen, ist im Bereich der Tierrechte. Auch klassisch in Italien ein Bereich, wo vor allem die Anarchisten zuständig waren. Und heute gibt es so eine Animal Liberation Front, die von den Faschisten unterstützt wird.
Ecco spiegata quindi la strategia riposta dietro il tentativo, l'attacco a Piazza Navona, che però si è manifestato di fronte ai media e con una violenza tale da sconfessare questa operazione di provocazione di grossa ambiguità dei fascisti. Perché i fascisti hanno tentato di prendere praticamente la testa del corteo aggredendo e caricando, picchiando selvaggiamente gli attivisti dei collettivi di sinistra che stavano in testa al corteo.
Also auf diesem Hintergrund versteht man besser was auf der Piazza Navona passiert ist. Also die Faschisten haben versucht sich an die Spitze der Demonstration zu stellen und haben so Schlagen und Kämpfen die Menschen aus den linken Kollektiven von der Spitze der Demo versucht zu vertreiben. Aber durch die Gewalt dieser Handlung haben sie sich auch als solche entlarvt, also haben sie ihren Plan sozusagen klar gemacht.
Okay. Questo è giusto per chiarire l'attività di blocco studentesco. Blocco studentesco attualmente è uscito con tutta la lobby di Gianluca Iannone da Fiamma Tricolore, sostanzialmente perché Fiamma Tricolore ha tentato di prendere, cioè Gianluca Iannone ha tentato di diventare il capo assoluto di Fiamma Tricolore ed è stato espulso ed è uscito con la sua area praticamente. E ora hanno costituito quest'area che si chiama Casa Pound Italia e che si propone l'obiettivo di costruire un network di centri sociali occupati di matrice nazista in tutta Italia.
Also der Blocco studentesco ist im Moment aus der Partei Fiamma Tricolore ausgetreten, weil Gianluca Iannone selbst Probleme bekommen hat von der Partei und wurde dann hat dann einen Austritt bekommen, also er musste die Partei verlassen. Jetzt hat er eine neue Gruppierung gegründet, die heißt Casa Pound, eben der Name von diesem bekannten faschistischen besetzten Haus in Rom. Und die wollen so ein Netz, ein Network von ähnlichen besetzten Häusern in ganz Italien aufbauen.
È risultato in Italia particolarmente inquietante, sono risultati particolarmente inquietanti poi una serie di video che documentano anche il rapporto quantomeno ambiguo che sussiste tra i capi di blocco studentesco e le forze dell'ordine. In particolare, questo è meglio che te lo spiego così, in pratica in questo video ci sono tutti i fascisti per terra, no? E ce n'è uno che parla con l'unico poliziotto che è in borghese lì. Di solito in Italia il poliziotto in borghese sta in parte ai Celerini perché c'è bisogno di un vicequestore, quindi di un vice capo della polizia a livello provinciale o di un suo delegato diretto, per cui un vicequestore aggiunto, quindi il massimo capo, per comandare la carica. Quindi quello è un alto funzionario della questura. E il responsabile di blocco studentesco, quando il responsabile della questura, quindi il più alto funzionario in grado lì in piazza, fa mettere per terra le persone, tutti i fascisti, quello di blocco studentesco, che è il responsabile, tra l'altro uno dei responsabili più grossi a livello nazionale, va da questo alto funzionario e gli dice: ma cosa stai facendo? Sono i miei ragazzi, ma tu lo conosci? E una frase particolarmente emblematica è: la conosci la procedura, no?
Also es gibt einige interessante Videos zu diesen Ausschreitungen auf der Piazza Navona. Vor allem in einem dieser Videos sieht man, wie schon die Leute aus dieser faschistischen Gruppe schon von der Polizei, also auf den Boden, gelegt wurden. Nach den Aggressionen hat die Polizei also den Befehl gegeben, sie sollen sich auf den Boden legen. Und da sieht man, wie der Chef von der Gruppe, auch eine größere Persönlichkeit innerhalb der Blocco Studentesco, mit einem Polizisten in Zivil redet. Und wer jetzt die normale Prozedur kennt, weiß, dass der Polizist in Zivil an der Stelle nur einen größeren Kaliber sein kann, also einen irgendwie Vize, also der Stellvertreter von dem Polizeichef selbst. Und die beiden unterhalten sich mit solchen Sätzen wie: was machst du denn? Du siehst es, das sind doch meine Jungs. Du kennst doch die Prozedur.
Dà un'idea dell'agibilità che queste persone hanno, in particolare a Roma, dove nei quartieri spadroneggiano in maniera anche molto violenta. Dà un'idea appunto il fatto che alcuni di questi video sono stati scoperti da un famoso programma televisivo della RAI che si chiama Chi l'ha visto, in onda in prima serata. Durante la trasmissione i fascisti di blocco studentesco tentano di fare irruzione negli studi nazionali della RAI per interrompere la trasmissione.
Also auch bezeichnend also für die Gewalt dieser Gruppen ist als eine Sendung in nationalen Fernsehen Chi l'ha visto dieses Video gezeigt hat. Also während der Sendung haben diese Gruppen versucht, in das Studio einzudringen und also so haben gedroht.
Una particolarità è, tra l'altro, degli uomini di Gianluca Iannone è che, per esempio, per la prima volta dal dopoguerra sono i primi a rivendicare il ruolo di squadristi. Gianluca Iannone ha dichiarato, dopo tanti anni, che dobbiamo smarcarci dall'accusa di essere degli squadristi, finalmente per la prima volta possiamo dire a viso aperto che noi siamo degli squadristi e facciamo squadrismo.
Also eine andere Eigenschaft von dieser Gruppe um Iannone ist, dass sie zum ersten Mal offen zugeben, sie wären Squadristi, also Squadristi waren die, die Gruppen, die unter den Faschisten von Mussolini, unter Mussolini die Leute zusammengeschlagen haben. Und natürlich war die Bezeichnung Squadristi, Squadrismo lange Zeit verpönt. Und jetzt sagt Iannone, endlich dürfen wir wieder zugeben, dass wir Squadristi sind.
Per esempio, generalmente gli uomini di Gianluca Iannone, di Casa Pound, sono dotati di furgoni con la parte dietro praticamente scoperta, come gli squadristi degli anni 20 di Mussolini, e formano delle colonne in decine sopra questi furgoni e attraversano i quartieri di Roma come facevano gli squadristi durante gli anni 20.
Also auch ähnlich ist, sie haben so offene Lieferwagen, so eine Art Pickups, wo sie dann in Gruppen stehen und dann fahren sie als Autokolonne durch die Stadtviertel von Rom und zeigen Präsenz. Also genauso wie das die echten Squadristi unter dem Faschismus gemacht haben.
È una particolare dimostrazione di forza, l'hanno data circa un anno e mezzo fa, quando in occasione di un'importante ricorrenza della destra romana hanno sfilato in circa 1500 per le strade di Roma, disposti in quattro file ordinate, e le prime file, che erano quelle dei militanti, marciando, e davanti a loro c'erano in tenuta militare tre uomini in abiti paramilitari col passamontagna e col tamburo che scandivano la marcia, ed erano 1500.
Also vor einigen Jahren haben sie in Rom auch so einen demonstrativen Marsch veranstaltet, also 1500 Leute angeführt von Leuten in Militärkleidung und die allerersten so mit also maskiert und mit Trommel.
Iannone chiama queste manifestazioni squadrismo mediatico, perché dice che loro propongono il loro squadrismo solo su un piano mediatico, ma Piazza Navona, come diversi altri episodi che non è il caso di elencare qua, dimostrano che invece il loro squadrismo è tutt'altro che mediatico.
Also Iannone selbst spricht von reinen Medienveranstaltungen, squadrismo mediatico, also er sagt, wir machen es nur für die Medien, aber solche Episoden wie jetzt Piazza Navona beweisen, dass es doch mehr als das ist.
In particolare, quando si parla della destra radicale italiana, è necessario tenere in considerazione soprattutto il potenziale eversivo e militare di queste organizzazioni. Un episodio, come molti altri potrei elencarne, dimostra ad esempio la capacità militare ed eversiva dell'organizzazione di Gianluca Iannone ed in particolare degli occupanti dello stabile in cui vive Gianluca Iannone, cioè Casa Pound, dopo dico l'episodio.
Also was auch sehr wichtig ist, man muss eben betonen, dass diese Gruppe ein großes militärisches und eversives Potenzial besitzt. Er will uns jetzt eine Episode erzählen, wo man das besonders deutlich merkt.
Ad esempio, circa tre anni fa, a Civitavecchia, in provincia di Roma, sei uomini armati di Kalashnikov, quindi con armi da guerra, assaltavano una banca della Carivit, una filiale Carivit. Al sopraggiungere dei carabinieri innescavano per le vie di Civitavecchia un vero e proprio conflitto a fuoco con i carabinieri e addirittura i giornali il giorno dopo titolavano scenari da Far West in Civitavecchia.
Vor drei Jahren zum Beispiel haben drei Männer von der Gruppe eine Bank in Civitavecchia in der Nähe von Rom überfallen. Sie hatten Kalaschnikows, also richtige Kriegswaffen, und als sie dann von der Polizei verfolgt wurden, haben sie angefangen, also haben sie sich mit der Polizei zu einer richtigen Schießerei im Zentrum von Civitavecchia haben sie also angezettelt. Am nächsten Tag titulierten die Zeitungen Kriegsszenarien oder VS-Szenarien in Civitavecchia.
I sei banditi erano in realtà sei militanti di Casa Pound, Ciò comunque non impedisce a Iannone, 3 mesi dopo, di candidarsi alla Camera come rappresentante di Casa Pound e dirigente di Fiamma Tricolore.
Waren sechs Männer, nicht drei. Auf jeden Fall, trotz dieser Geschichte, schon 3 Monate später konnte Iannone ohne weitere Probleme fürs Parlament kandidieren als Mitglied der Partei der Fiamma Tricolore.
È importante dire che in quel periodo la Fiamma Tricolore era uno dei 7 partiti della Casa delle Libertà di Silvio Berlusconi.
Damals gehörte die Fiamma Tricolore zur Koalition Casa delle Libertà, zu der auch Berlusconis Partei gehört.
Adesso invece vorrei passare sempre per quanto riguarda Roma, invece all'altra organizzazione di cui alcuni militanti sono stati riconosciuti insieme ai militanti di Casa Pound del blocco studentesco in Piazza Navona. Quest'altra organizzazione si chiama Lotta Studentesca.
Jetzt gehen wir zur nächsten Organisation über. Einige Militanten dieser Organisation, Lotta Studentesca, wurden auch erkannt auf dem Video mit den Ausschreitungen der Piazza Navona.
Lotta Studentesca è l'organizzazione giovanile di Forza Nuova, il partito di Roberto Fiore.
Lotta Studentesca ist die Jugendorganisation von Forza Nuova, der Partei von Roberto Fiore.
A questa organizzazione, prima di tutto va detto che questa organizzazione, insieme a diversi partiti europei, tra cui l'MPD, stanno costruendo quello che è il primo vero e proprio partito europeo della destra radicale, che sarà il referente quindi al Parlamento europeo per tutta la destra radicale europea, che si chiama European National Front.
Also die Forza Nuova gehört zusammen mit der deutschen NPD zu der Gruppe von rechtsradikalen Parteien, die dabei sind, eine europäische Partei der radikalen Rechte aufzubauen. Die heißt European National Front.
Sì. Roberto Fiore ha un passato prima come militante di un'organizzazione terroristica, terza posizione, di estrema destra.
Roberto Fiore war zuerst Mitglied einer terroristischen Partei der Rechten.
Poi, proprio come il fondatore dell'MPD, in un secondo momento come esule in Inghilterra e agente dell'MI6.
Später war im Exil in England und wurde Agent der MI6.
Quando ritorna in Italia crea appunto questa organizzazione Forza Nuova. Berlusconi ha fatto un enorme regalo a Forza Nuova nelle ultime elezioni, e qua però ti devo spiegare perché sennò ci incasiniamo.
Also später hat er zurück in Italien hat er diese Forza Nuova gegründet und die hat von Berlusconi ein großes Geschenk gekriegt. Jetzt will er mir noch erklären, wieso.
Allora, praticamente Forza Nuova, insieme ad altri partiti, era entrata a far parte di una coalizione nera che si chiamava Alternativa Sociale. Praticamente tu sai che c'è una lista di nomi, il primo viene eletto, se i voti sono tanti anche il secondo, se sono di più il terzo, ok. Quindi è stata eletta solo la prima persona che era la Mussolini. La Mussolini però dopo, e dentro in questa coalizione c'era anche Forza Nuova, il secondo era Roberto Fiore, perché dopo la Mussolini in quella coalizione il più importante è Roberto Fiore che è il capo di Forza Nuova. Cosa è successo? Che sostanzialmente nelle ultime elezioni Berlusconi ha chiamato la Mussolini a candidarsi col suo partito, proprio col Popolo della Libertà. E siccome gli ha dato un seggio sicuro, lei ha vinto. È venuta via dal Parlamento europeo e al suo posto è automaticamente subentrato Roberto Fiore.
Also das Geschenk besteht darin, dass eigentlich hatte die Alessandra Mussolini eine Stelle im Europäischen Parlament und
Che era
Roberto
nipote di Mussolini.
Alessandra Mussolini kennt ihr wahrscheinlich, ist die Enkelin von Benito und immerhin eine Vertreterin der italienischen Rechte. Sie hatte einen Sitz im Europäischen Parlament und der zweite der nicht gewählten war dieser Roberto Fiore. Er konnte dann einen Sitz im Europäischen Parlament nur dadurch haben, dass die Alessandra Mussolini von Berlusconi in seiner Partei einen sicheren Wahlplatz bekommen hat. Sie wurde dann ins italienische Parlament gewählt, mit Berlusconi, für Berlusconi, und hat dann den Platz den Sitz im Europaparlament freigelassen. Und daraufhin konnte dieser Roberto Fiore Europaparlament.
Sì. Questo è un enorme regalo perché è un passo avanti molto importante per la costruzione dell'European National Front.
Ist ein wichtiger Schritt für ihn in Richtung dieser European National Front.
Non posso elencare tutte le operazioni di polizia che hanno colpito di volta in volta le federazioni locali di Forza Nuova perché sono moltissime. Basti dire che di solito il modo di agire di Forza Nuova a livello locale si traduce in aggressioni sistematiche e generalmente violentissime, attacchi incendiari e attacchi con materiale esplosivo.
Also die Organisation Forza Nuova ist bekannt für ihre extrem gewalttätige Handlungen, also mit Brandsätzen, mit Gewaltausübung, Schlagen und so weiter. Also es gibt unzählige Fälle, wo die Polizei eingreifen musste wegen ihrer Handlungen.
Sono attacchi sempre contro le strutture, le organizzazioni dei movimenti della sinistra, sia istituzionale che extraparlamentare, quindi radicale antagonista.
Und attackiert werden immer die Vertreter der Linken, sei es der institutionellen Linken, sei es vor allem auch der antagonistischen.
Ma occorre soffermarsi invece su una recente operazione di polizia contro un gruppo legato direttamente a Forza Nuova. Perché rende l'idea di qual è il potenziale eversivo e di come di questa organizzazione e di come questa organizzazione possa come queste persone possono essere di fatto utilizzate per determinare i governi in carica.
Jetzt wollen wir noch eine weitere Episode mit der Forza Nuova schildern, die besonders klar macht, wie gefährlich diese Organisation ist und wie sie auch wichtig sein kann für die Bestimmung der Regierung in Italien.
Allora, in particolare questa banda legata a Forza Nuova ed è molto importante specificarlo, ha agito nei due anni di governo di Prodi. E si è avuto modo di ricostruire che ha determinato le crisi di ordine pubblico più gravi che ha dovuto affrontare il governo Prodi.
Also es geht um eine Bande, die mit Forza Nuova verbunden ist und die während der zwei Jahre der Prodi-Regierung tätig war. In dieser Zeit hat diese Gruppe für die schwierigsten Ausschreitungen gesorgt, gegen die Prodi-Regierung kämpfen musste.
Potremmo parlare in questo senso di uno strumento molto pericoloso di pressione.
Es wurde also auf sehr gefährliche Weise Druck auf die Regierung ausgeübt.
In particolare vale la pena di spendere una parola su dove questo gruppo spadroneggia. Si tratta del quartiere romano intorno a Piazza Vescovio. Piazza Vescovio è un'area off limits di Forza Nuova.
Also interessant ist auch, wo diese Gruppe besonders aktiv ist. Es ist die Gegend um die Piazza Vescovio in Rom, die so ein Off-Limit-Bereich von der Forza Nuova ist.
Allora, in questa piazza ci sono due locali. La sede più importante e più grande di Forza Nuova a Roma.
Hier gibt es zwei wichtige Zentren. Eine ist der Sitz der Forza Nuova in Rom.
E il pub Excalibur, un pub importantissimo perché è un pub storicamente degli ultras fascisti della Lazio.
Und dann eine Kneipe, die heißt Excalibur und die ist traditionell der Treffpunkt der faschistischen Anhänger der Fußballmannschaft Lazio.
È un modo di agire tipico di Forza Nuova. Forza Nuova è dotata di CUIB, che sono delle cellule composte da un numero estremamente irrisorio di dirigenti, massimo 5, e che di solito stringono legami e organizzano bande giovanili, che siano di Nazi Skin o che siano di Ultras.
Also die Forza Nuova ist typisch für eine Organisation basierend auf so Quips, also so kleine Zellen, maximal 5 Führungskräfte, die wiederum Gruppierungen von Jugendlichen oder Skins organisieren.
La prima emergenza che viene creata da questo gruppo corrisponde in aggressioni gravissime nei confronti anche di semplici simpatizzanti di sinistra. In particolare l'episodio più grave che in tutto il paese ottiene una grande risonanza è l'assalto di 30 fascisti ultras della Lazio guidati da dirigenti di Forza Nuova alla festa provinciale dell'Arci. L'Arci, puoi dire che è una rete di circoli talmente grande che c'erano tipo 10.000 persone con famiglie, cioè hanno... Questo è successo 2 stati fa, cioè, ma con famiglie, con bambini, c'è cioè una scena incredibile, con accoltellamenti, bombe carta, bastoni, bastonagenti proprio presa a sprangate.
Un sehr wichtige Vorfall, das war vor 2 Jahren, wo eine Gruppe von Forza, also von einer Gruppe, also eine von diesen Gruppen, ein Volksfest, kann man sagen, von der Arci attackiert hat. Also die Arci, kennen vielleicht wer in Italien war, ist so ein Verbund von ja, kleinen Bürgerzentren, so auch Freizeitzentren von ursprünglich von der Kommunistischen Partei. Und auf diesem Volksfest waren lauter Familien mit kleinen Kindern und die wurden eben mit kleinen Sprengkörpern attackiert und allem möglichen.
Puoi dire che vabbè, nel senso, in realtà l'Arci anche è il network di circoli culturali più importante, più grande d'Italia, e la festa era istituzionale perché era patrocinata dal Comune di Roma.
Also diese Verbund der Arci ist der wichtigste Verbund Kulturzentren in Italien überhaupt und es handelte sich um ein ganz offizielles Fest, was auch von der Gemeinde, von der Comune Roma, di Roma unterstützt war.
Un'altra invece emergenza piuttosto grave che periodicamente riemerge e che in qualche modo è stata pilotata nelle sue fasi culminanti da questo stesso gruppo, da questa banda composta da ultras della Lazio e da dirigenti di Forza Nuova, è stata invece è sul tema della violenza negli stadi.
Also auch wichtig sind die Gewaltakten, die von Leute der Forza Nuova zusammen mit Lazio-Anhänger in den Stadien verübt wurden.
Anche in questo caso emerge il grave potenziale eversivo di questi gruppi, in quanto, vabbè, un episodio di cronaca molto importante che c'è stato in Italia, un poliziotto... gesto scellerato, uccide un tifoso in un autogrill, mentre cioè due gruppi di tifosi si sono incontrati in un autogrill, un gruppo laziale e un gruppo di un'altra squadra, juventini, si sono menati, questo è intervenuto, ha sparato, ha ammazzato un ragazzo della Lazio. Questa è la premessa. Cosa succede? Succede che praticamente la sera dopo, cioè la sera dopo l'episodio, mettono a ferro e fuoco Roma, ma a dei livelli veramente impressionanti, cioè Molotov contro... Sono stati assaltati tipo 4 commissariati di polizia e carabinieri proprio con bottiglie Molotov, incendiate camionette, pullman, cioè proprio c'era 2 quartieri in fiamme, cioè è stata una cosa veramente di una guerriglia pesante.
Also da gab es eben auch so un episodio wo bei einer Raststätte an der Autobahn sind 2 Gruppen Anhänger von 2 verschiedenen Fußballmannschaften aneinander geraten. Einmal waren es Laziali, also von der Lazio, faschistische, und auf der anderen Seite eine andere Mannschaft, in dem Fall war es Juventus Turin. Und die haben gegeneinander gekämpft. Dann hat ein Polizist eingreifen wollen und hat dummerweise also die Waffe gezogen, hat einen Lazio-Anhänger getötet. Am nächsten Tag stand Rom in Flammen. Also in mehreren Vierteln haben die Lazio-Anhänger wirklich und zusammen mit der Forza Nuova für riesige Gewaltakten und Ausschreitungen gesorgt. Es wurden mehrere Polizeistationen attackiert, auch mit Molotow-Cocktails und allen möglichen.
Qua c'è da dire, cioè, hai detto proprio che è stato messo a ferro e fuoco Roma, cioè in maniera...
Also Rom stand in Flammen, sagte tu.
Cioè, è stata una vera rivolta pesantissima.
Una rivolta.
Allora, qua però va puntualizzato un aspetto che è molto importante, cioè nel senso, da un lato, quell'esplosione di rabbia da parte del movimento ultra, ci sono stati episodi anche in altre città italiane, era in qualche modo giustificata dal fatto che in Italia in questo momento gli ultras subiscono una repressione che è gravissima e lo stadio è diventato una specie di laboratorio per nuove strategie di repressione e nuove leggi speciali. Dall'altro lato invece, come in altri episodi che poi io spiegherò, le organizzazioni della destra radicale si infiltrano, cavalcano questa rabbia e ovviamente cioè, fanno esplodere questa cosa in modo tale che diventi una specie di strumento che mette in difficoltà il governo, no? Cioè esacerbano la situazione. In particolare la polizia ha accertato che questo gruppo di fascisti guidati dai dirigenti di Forza Nuova, gli stessi laziali guidati dagli eventi di Forza Nuova, hanno organizzato gli assalti ai commissariati in questa situazione specifica.
Also da muss man auch unterscheiden, weil es gibt eine Wut, die auch von Seiten der Anhängerschaften der Fußballmannschaften, die auch berechtigt ist, weil die Regierung nutzt die Stadien als Labor für die neuesten Spezialgesetze und Unterdrückungsinstrumente. Andererseits versuchen die Faschisten eben sich auch wieder an die Spitze dieser an sich auch gerechtfertigten Bewegung zu stellen und sie zu etwas anderem zu machen, zu einem politischen Werkzeug, um also auf die Regierung Einfluss zu nehmen. Und in diesem Fall wurde auch bewiesen, dass diejenigen, die diese Polizeistellen attackiert haben, gerade Mitglieder von der Forza Nuova waren.
È importante precisare che quello che può sembrare in alcuni casi per come si inseriscono nelle dinamiche, no? In dinamiche di dove il clima è esacerbato, in realtà non è nient'altro che un ruolo d'ordine, cioè facendo precipitare alcune situazioni in alcuni momenti, in realtà cioè, spesso producono l'effetto contrario, spesso vanno a giocare un ruolo di ordine. Non so se mi spiego, cioè,
una repressione, quindi...
esattamente, cioè nel senso inserendosi magari in situazioni di esasperazione ma strumentalizzandone al fine di produrre poi una risposta d'ordine o di costringere il governo a una risposta d'ordine.
Das Manöver sieht so aus, dass man eine Situation, die schon kritisch ist, wo es schon viel Konfliktpotenzial gibt, noch weiter verschärft durch solche Ausschreitungen, bis die Regierung dann eingreift und also neue Instrumente der Unterdrückung ausprobiert. Also im Grunde geht es die Reaktion, also die Wirkung dieser Ausschreitung geht eher in Richtung Law and Order als in eine andere Richtung.
In particolare emerge loro in altri episodi emerge il loro ruolo in qualche modo di pressione nei confronti del governo Prodi e consapevolmente o inconsapevolmente di strumento dell'opposizione che al tempo era proprio la coalizione di Silvio Berlusconi.
In diesem Fall, also da zur Zeit der Prodi-Regierung, haben sie auf diese Weise Druck auf die Prodi-Regierung ausgeübt und indirekt die Opposition unterstützt, die damals von dem, also die Berlusconi-Anhänger waren.
In particolare nell'ultimo anno si sono moltiplicate in maniera gravissima gli assalti ai campi Rom. L'epicentro di questa furia razzista nei confronti della popolazione Rom è stata proprio Roma e un episodio in particolare ha funzionato in qualche modo da innesco. Proprio una settimana prima che venisse ucciso il tifoso laziale, quindi di questo episodio qua in cui viene messa a ferro e fuoco Roma, a Roma viene violentata e assassinata una donna per mano di un uomo di origini rumene.
Also ein weiterer Bereich, wo sich diese Gruppen sehr aktiv zeigen, ist vor allem in letzter Zeit sind so Intoleranz gegenüber der Roma-Bevölkerung in Italien, speziell in Rom. Da gab es auch eine zentrale Episode, direkt eine Woche vor der Tötung von diesem Fußballanhänger. Wurde eine Frau von einem Mann rumänischer Herkunft vergewaltigt.
È stato anche in questo modo documentati, sono stati documentati almeno un assalto a un campo rom da parte di questo gruppo, ma soprattutto il fatto che almeno parzialmente questa esplosione di violenza è riconducibile al gruppo in questione, sempre allo stesso gruppo a Roma, eh?
Das wurde zum Anlass genommen, Roma-Lager anzugreifen. Und diese Gruppe, diese Casa Pound, die waren immer, diese Forza Nuova-Gruppe stand dann, wenn nicht immer an der Spitze direkt der Gewalt, aber die waren zumindest im Hintergrund.
Sono quindi sempre gli stessi, cioè lo stesso gruppo di ultras laziali e di dirigenti di Forza Nuova a fare le devastazioni dopo l'omicidio del tifoso laziale e ad alimentare il tra virgolette una situazione che è già gravissima e sta precipitando nei confronti della popolazione rom. Talmente grave a Roma questa situazione in quella settimana che il governo rumeno interviene, ammonisce ufficialmente il governo italiano, intimando al governo italiano di intervenire per fermare le bande che aggrediscono i cittadini romeni.
Also die Lage war so kritisch, was die Roma-Bevölkerung anging, dass die rumänische Regierung sich genötigt fühlte, die italienische zu rügen und zu sagen, sie müssen unbedingt etwas unternehmen, um die Gewalt gegenüber der Roma zu unterbinden.
Le forze dell'ordine hanno raccolto alcune intercettazioni che sono molto interessanti, sempre di questo gruppo qua di ultraslaziale dirigenti di Forza Nuova, perché tra di loro, dopo l'omicidio di Antonella Reggiani, della donna uccisa, discutono sul da farsi, sulla necessità e sono molto espliciti in queste intercettazioni ambientali, perché loro dicono chiaramente noi dobbiamo fare un gesto di una gravità tale da fare paura al governo, da far capire che noi lo possiamo colpire anche sotto al Parlamento e abbiamo una preparazione militare adeguata.
Also es gab da interessante Telefongespräche, die abgehört wurden. In Zusammenhang mit der Vergewaltigung und Tötung auch von dieser Frau, die wurde auch ermordet. Direkt danach wurden Leute von der Forza Nuova abgehört, von diesen Gruppen Forza Nuova mit faschistischen Anhängern der Lazio, die untereinander besprochen haben, was sie jetzt für Maßnahmen treffen sollen. Und sie haben gesagt, wir wollen was richtig Großes veranstalten, wo die Regierung merkt, wir können sie direkt vor dem Parlament, können wir zuschlagen und wir haben die militärische Vorbereitung dazu.
L'altra crisi, la più grave, che invece mette in grossa difficoltà il governo Prodi, è quella dei rifiuti nel napoletano.
Ein weiterer Bereich, wo die Prodi-Regierung in große Schwierigkeiten geraten war, war bekanntlich das Problem mit dem Müll in Neapel.
È molto interessante sempre spulciare tra le intercettazioni ambientali fatte dalla polizia a questo gruppo. In alcune di queste organizzano, ad esempio, ed è molto particolare, delle macchinate per andare in gruppo ed infiltrarsi all'interno degli scontri della popolazione con la polizia proprio per la questione dei rifiuti, di infiltrarsi nelle proteste e di partecipare ai disordini.
Also da gab's auch, da wurden auch Telefonate abgehört, wo Mitglieder dieser Gruppe sich also vereinbart haben, mit ganzen Autoladungen nach Neapel zu fahren und die Demos der Bevölkerung zu infiltrieren, wo es eben zu Ausschreitungen zwischen Bevölkerung und Polizei wegen der Abfall, dem Abfall gab.
Anche qua bisogna fare, cioè nel senso, una parentesi sulla situazione italiana. Cioè anche in questo caso, anche in questo caso la protesta sulla questione dei rifiuti, delle nocività nel territorio campano è più che legittima. Bisogna capire, per capire il fenomeno bisogna anche tentare di comprendere quella che è la particolare situazione dell'economia italiana, dove l'economia legale e quella illegale, quindi l'economia mafiosa e invece l'economia alla luce del sole, si sovrappongono continuamente. Il napoletano è stato per 20 anni la discarica di tutti i rifiuti chimici delle ditte del nord e del nord-est, e questo ha consentito all'economia italiana e agli imprenditori del nord di costruire dei profitti enormi. Basti dire che buttando i rifiuti chimici nel napoletano piuttosto che smaltirli, cioè che buttarli nel napoletano costa un 25esimo che smaltirli.
Also zu der Situation mit dem Müll in Neapel muss man etwas weiter ausholen und mal ein bisschen den Hintergrund in Italien schildern. Man weiß, da gibt es oft keine so klare Grenze zwischen der dem offiziellen Italien und der Mafia-Machenschaften. Da gibt es oft Verbindungen zwischen Politik und Mafia. Tatsache ist, dass Neapel über Jahrzehnte die Müllhalde von der Unternehmen in Norditalien war. Ihr Giftmüll wurde anstatt ordentlich entsorgt zu werden, einfach nach in die Gegend um Neapel gekarrt, zu einem 25stel der Kosten, die sie sonst hätten zahlen müssen.
È stato documentato che i rifiuti tossici, anziché essere smaltiti, venivano portati nel napoletano e provenivano da tutta Europa. Non è solo una questione italiana.
Also mehr als das, also der Giftmüll, der nach Neapel gekarrt wurde, stammte auch nicht nur aus Norditalien, sondern aus ganz Europa. Es ist auch nicht nur ein italienisches Problem.
Questo ha fatto di tutta la periferia nord di Napoli, di tutta la provincia nord di Napoli, la più grande discarica a cielo aperto di tutto il Mediterraneo.
Man kann sagen, dass die Gegend im Norden von Neapel die größte offene Müllhalde im Mittelmeerraum ist.
Questa è un'importante premessa per capire che ancora una volta le proteste, anche estreme, delle popolazioni sono legittime, assolutamente legittime, a mio avviso anche le più estreme. Bisogna capire che nel napoletano, in alcune zone, cioè, muoiono intere famiglie per colpa della diossina e per le conseguenze dei rifiuti tossici, insomma.
Man muss wissen, dass in der Gegend um Neapel ganze Familien krank werden und sterben an den Folgen von Dioxinvergiftung und anderer gesundheitlichen Folgen von der Vergiftung des Bodens. Dazu muss man sagen, eben selbst die extremsten Formen der Protest haben ihre Rechtfertigung.
Per comprendere in tutto questo qual è il ruolo dei fascisti, è bene fare altri due preamboli. Allora, il primo è che da sempre in Italia le mafie giocano un ruolo d'ordine nel sud Italia. Quello che spesso hanno fatto le destre nel nord Italia, nel sud Italia i poteri forti sono le mafie, perciò lo fanno le mafie. In particolare, Il momento in cui le diverse mafie riescono ad affermare maggiormente il loro ruolo d'ordine, la loro capacità di gestire la società, di gestire, tra virgolette, la società civile, la popolazione, è proprio durante le situazioni di rivolta.
Also, man muss auch sagen, also in Süditalien hat die Mafia oft genau die Rolle, die woanders die Rechte hat, also diese Law und Ordner. Und genau da, wo die Situation kritisch ist, wo ein Konfliktpotenzial vorhanden ist, da greift die Mafia ein und übernimmt sozusagen die Führung.
Faccio questa premessa proprio perché in realtà spesso il ruolo rivestito dai fascisti al nord o al centro viene rivestito storicamente dalle mafie al sud.
Also, was die Faschisten im Norden oft tun, das tun im Süden die Mafie. Also, er benutzt es immer im Plural und jetzt frage ich ihn warum. Perché dice sempre le mafie? Intendi mafia, camorra?
Sì, perché c'è. C'è Cosa Nostra, Camorra, Sacra Corona Unita e Andrangheta. In questo caso sto parlando di Camorra. Uh-huh. Però.
Also, er sagt Mafia jetzt als Überbegriff.
Perché sono molto diverse.
Es gibt ganz verschiedene mafia-ähnliche Organisationen in Süditalien. Die Mafia ist an sich die sizilianische Variante, die bekannteste, auch Cosa Nostra genannt. In Neapel, wie heute alle wissen, dank dem Film, gibt es die Camorra. Aber es gibt dann auch noch den Drangheta in Calabria und die Santa Corona Unita in Apulia.
È importante specificarlo perché cambiano i referenti politici. Per esempio la Camorra ha delle buone entrature sia col centro-sinistra sia col centro-destra, mentre invece l'Andrangheta ha un rapporto privilegiato insomma, nel presente, quantomeno con la destra e in particolare un rapporto strettissimo con l'Alleanza Nazionale.
Also da muss man unterscheiden, weil jede Sorte Mafia hat andere politische Verbindungen. Also die Camorra hat sowohl mit der Mitte-Links- als auch mit der Mitte-Rechts-Koalition gute Verbindungen, während die Ndrangheta in Kalabrien traditionell sich also zu den rechten Parteien hin orientiert und insbesondere mit der Partei der Alleanza Nazionale.
Recentemente un consigliere comunale, allora, per gli stessi scontri a cui stavano progettando di partecipare quella banda di cui parlavo, composta dagli ultras della Lazio e dai dirigenti di Forza Nuova, per gli stessi scontri, magari ti conviene proprio dirlo il fatto che era gli stessi a cui progettavano di partecipare. Un mese fa è stato arrestato un consigliere comunale di Alleanza Nazionale che aveva organizzato alcuni elementi destroidi della curva del Napoli in una banda di 50 persone che negli stessi scontri, cioè a pianura, partecipavano agli scontri, lanciavano le molotov, incendiavano i pullman.
Also genau für dieselben Ausschreitungen wo diese Leute planten, mit Autos hinzufahren und so weiter. Genau für diese Ausschreitungen wurden dann später Leute von der Alleanza Nazionale verurteilt, die Anhänger der Fußballmannschaft von Neapel so organisiert hatten, die sie also innerhalb dieser Ausschreitungen dazu aufgefordert hatten, Autos in Brand zu setzen und so weiter.
Nello stesso modo è stata documentata la partecipazione di uomini legati agli scontri di uomini legati alle famiglie della Camorra.
Und auch bei diesen selben Ausschreitungen waren auch Camorra-Menschen involviert.
A quanto pare quella dei rifiuti non è stata una strategia locale, quindi abbiamo detto venivano da Roma. Avevano progettato di venire da Roma, agivano nel napoletano sempre ultras organizzati da dirigenti di destra, a Roma da Forza Nuova, a Napoli da Alleanza Nazionale, ma questa è una strategia nazionale, nel senso che c'è stato un altro episodio gravissimo, cioè a Cagliari, a un certo punto l'emergenza è tale che una parte dei rifiuti si decide di smaltirli altrove. E Prodi, il primo posto dove prova a portare una nave di rifiuti, è a Cagliari. Lì succede qualcosa di assolutamente imprevisto. Cioè la protesta viene inizialmente cavalcata da esponenti del centrodestra, della coalizione di Berlusconi. Poi, a un certo punto, durante una protesta fuori dalla villa di Soru, arriva una colonna di persone, poi riconosciuti come appartenenti al gruppo principale di ultras del Cagliari, a Soru è il presidente della regione, guidati da diverse persone, ma in particolare in questa colonna vi sono diverse bandiere di Azioni Giovani, di Alleanza Nazionale, diverse bandiere d'Alleanza Nazionale, e attaccano la villa di Soru e ingaggiano per tutta la notte degli scontri violentissimi con le forze dell'ordine. Apparentemente la protesta è sulla questione dei rifiuti, però fatto sta che questo episodio mette ancora più in difficoltà Prodi, perché a questo punto non può smaltire i rifiuti né nel napoletano, ma il messaggio è da nessun'altra parte. Particolarmente inquietante anche in questo caso la commistione tra ultras e dirigenti di Alleanza Nazionale.
Also es gibt ganz offensichtlich einen Plan auf nationaler Ebene. Das läuft immer nach einem ähnlichen Muster ab. Also wir haben eben vorhin schon gesehen in Rom die Anhänger der Lazio und die Vertreter von Forza Nuova. Jetzt in Neapel bei dieser Müllproblematik wieder Anhänger Ultras, also die extremen Anhänger von der Fußballmannschaft von Neapel und Vertreter der rechten Partei. Und es gibt noch eine weitere Episode, die genau in dieselbe Richtung geht. Als die Müllsituation in Neapel unerträglich wurde, da musste die Prodi-Regierung nach Ausweichmöglichkeiten suchen, wo man wenigstens einen Teil von diesem Müll entsorgen konnte, auf die Schnelle. Und die erste, das erste Ziel war Cagliari, also auf Sardinien. Und da wollten sie eben Müll ablagern. Da gab es große Proteste in der Bevölkerung. Und an die Spitze von diesem Protest haben sich wieder mal Leute von der Alleanza Nazionale mit Anhänger von der dortigen Fußballmannschaft gestellt. Es gab da auch also ein Angriff auf das, den Sitz von dem Präsidenten, auf den privaten Sitz von dem Präsidenten der Region Sardinien, Soru. Und das Ganze hat einen unheimlichen Druck auf die Regierung Prodi ausgeübt, weil die Botschaft war, du wirst keinen Ort finden, wo du diesen Müll ablagern kannst, weder in Cagliari noch woanders in Italien. Es wird immer so ablaufen.
Ma il ruolo di Alleanza Nazionale appare molto contraddittorio se si tiene in considerazione invece un'altra rilevanza, un'altra inchiesta emersa nello stesso periodo. In pratica, la società più importante che si occupa a partecipazione pubblica, che si occupa dello smaltimento dei rifiuti sul litorale Domizio, quindi comunque in Campania, è la società Eco 4. La società Eco 4 è stata indicata dalla magistratura italiana come la società in cui ha avuto luogo la più grave ed esplicita commistione di interessi tra la politica, in particolare nella fattispecie Alleanza Nazionale e la Casa delle Libertà, e la Camorra.
Also ein weiteres Beispiel für diese Strategie ist die Gesellschaft Eco 4, die die Müllentsorgung auf der kampanischen Küste, also die dafür zuständig war. Diese Gesellschaft ist ein extremes Beispiel von Interessenverbindung zwischen der Politik, also zwischen der Alleanza Nazionale wieder mal und also der Koalitionsregierung und der Camorra.
Quindi bisognerebbe prima diciamo questo. L'inchiesta non chiama in causa dei camorristi a caso, ma chiama in causa direttamente, cioè nella società Eco 4 c'erano interessi legati ad Alleanza Nazionale, in particolare in questo momento indagato Mario Landolfi, che è uno dei più alti dirigenti di Alleanza Nazionale a livello nazionale, ma è anche stato il ministro delle comunicazioni nel precedente governo Berlusconi, e dall'altra parte interessi dimostrati della famiglia dei Casalesi, la più importante famiglia della camorra napoletana.
Also es gab eine, also es gibt eine Untersuchung über diese Gesellschaft Eco 4. Es ist bewiesen, dass in dieser Gesellschaft sowohl Leute von der Alleanza Nazionale, insbesondere der ehemalige Minister unter Berlusconi, der früheren Berlusconi-Regierung Landolfi, und auch wichtigen Vertreter der Camorra, der Familie der Casalesi, im Spiel waren.
Le responsabilità di Mario Landolfi verranno accertate nel corso del processo. Per ora possiamo dire però in via definitiva che il processo ha perso purtroppo uno dei suoi principali test, che è stato assassinato da dei sicari.
Also Landolfi wird noch, also noch prozessiert. Inzwischen ist aber ein wichtiger Zeuge ermordet worden.
In questo caso però va osservato che, stando ai rilievi che ho messo in luce, Alleanza Nazionale, quando scendeva in piazza con gli ultras, nel napoletano piuttosto che a Cagliari, piuttosto che altrove, protestava in pratica contro se stessa.
Man kann also sagen, dass als Alleanza Nazionale sowohl in Neapel wie auch in Cagliari mit Hilfe von den Fußballanhängern gegen diese Müllprobleme protestiert hat, dass sie im Grunde gegen sich selbst protestiert haben, weil die auch ihre Vertreter in den Müllentsorgungsgesellschaften drin hatten, die dafür zuständig sind für diese dieses Desaster.
Da Napoli ritorniamo di nuovo a Roma per un episodio che è particolarmente interessante, perché ancora una volta ripropone quello che di fatto è il vero motivo che ha la base di questa commistione tra politica e mafie, cioè il fatto che ormai nell'economia italiana è impossibile distinguere l'economia legale da quella illegale, perché sono strutturali le une alle altre.
Jetzt gehen wir zurück nach Rom für eine andere Geschichte, wo an der man auch sehr gut sehen kann, wie schwierig es in Italien ist, zwischen der legalen und der illegalen Wirtschaft zu unterscheiden, die völlig ineinander hineingreifen.
Episodio particolarmente interessante. Bisogna prima di tutto dire che la Lazio è una delle due squadre di Roma ed è una società per azioni.
Also dazu muss man zuerst erklären, dass die Fußballmannschaft Lazio, von der wir schon gesprochen haben, eine Aktiengesellschaft ist.
Circa due anni fa, improvvisamente si presenta un giocatore storico, un ex giocatore storico della Lazio, tale Giorgio Chinaglia, e annuncia a mezzo stampa, ritornato a Roma, che rappresenta una non meglio precisata multinazionale farmaceutica ungherese intenzionata all'acquisto della società della Lazio o di una quota di riferimento della società della Lazio.
Also vor circa zwei Jahren hat ein ehemaliger berühmter Lazio-Spieler Giorgio Chinaglia urplötzlich verkündet, dass er im Auftrag von einer ungarischen Industriegruppe die ganze Gesellschaft oder wenigstens ein wichtiges Aktienpaket, also die Kontrollmehrheit erwerben wollte.
La circostanza particolarmente interessante è che gli ultras della Lazio degli Irriducibili, gruppo dal quale provengono per gemmazione anche gli ultras che poi vanno a comporre la banda di cui abbiamo parlato prima, romana, gli ultras degli Irriducibili contemporaneamente, quasi fosse calcolato, innescano una contestazione violentissima, condita anche di minacce di morte, per cui poi verranno arrestati, nei confronti del presidente della Lazio, sostenendo invece apertamente l'operazione condotta da Chinaglia per l'acquisizione della Lazio.
Gleichzeitig haben die extremsten Gruppen innerhalb der Anhängerschaft, die sogenannten Irriducibili, Morddrohungen in Richtung des Präsidenten von Fußballclub gemacht und diese, also diese Aktion von dem Giorgio Chinaglia offiziell unterstützt. Also die waren so gewalttätig gegenüber dem Präsidenten, dass sie sogar angezeigt wurden.
Voglio specificare che si tratta degli stessi ambienti di cui abbiamo parlato prima, parlando di Forza Nuova Roma. Infatti sono storicamente molto stretti i legami tra Forza Nuova e gli Irriducibili.
Also es sind genau dieselben Gruppen innerhalb der Anhänger von Lazio Rom, die mit der Forza Nuova immer so zusammengearbeitet haben.
Dopo un paio di settimane dall'annuncio sensazionale di Chinaglia e dall'inizio della contestazione degli irriducibili al presidente della Lazio in sostegno a Chinaglia, il colpo di scena. Chinaglia fugge e si rende irreperibile.
Also kurz nachdem eben diese irriducibili den Chinaglia ihre Unterstützung zugesagt hatten und dem Präsidenten von Lazio Rom gedroht hatten, kurz danach ist Chinaglia plötzlich wieder verschwunden und war nicht mehr auffindbar.
La magistratura italiana scopre che non esiste nessun gruppo farmaceutico, ma soprattutto scopre da dove arrivavano i 20 milioni di euro che sarebbero serviti per scalare la società della Lazio. Provenivano proprio dalla società Eco 4.
Und also es wurden dann untersucht, woher was passiert war, und man hat rausgekriegt, es gab keinerlei Industriegruppe in Ungarn hinter dem Giorgio Chinaglia, und das Geld, die 20 Millionen, mit denen er die Aktien von Lazio Rom kaufen wollte, die stammten von dieser Müllentsorgungsgesellschaft Eco 4.
Alla luce di questi episodi fa sorridere che il ministro della difesa Ignazio La Russa abbia dichiarato l'assoluta necessità di portare l'esercito in campagna contro la Camorra.
Da kann man nur milde lächeln, wenn der Ignazio La Russa, Verteidigungsminister, die Notwendigkeit behauptet, mit der Armee in Campanien gegen die Camorra einzugreifen.
Sembra che invece il motivo per cui Ignazio La Russa, che è uno dei più alti dirigenti di Alleanza Nazionale, porterà l'esercito in campagna è per reprimere la legittima protesta contro le nocività della popolazione.
Also er soll die Armee dazu dienen, die legittime proteste der Bevölkerung zu unterdrücken.
Con Ignazio La Russa arriviamo all'ultima fase del mio intervento. Ignazio La Russa e soprattutto la città, cioè la destra, la grande casa della destra della città da cui lui proviene, di cui lui è capo. Allora, La Russa è molto interessante perché è il ministro della difesa, il capo dell'esercito, delle forze armate, ma soprattutto è il capo della grande casa che è la destra milanese, dove non esiste più, è un esempio abbastanza importante perché non esiste più un confine tra quello che è Alleanza Nazionale e quelle che sono le organizzazioni di estrema destra.
Also, La Russa ist eine interessante Persönlichkeit und damit kommen wir auch zum letzten Teil dieses Vortrags. Einerseits, weil er ein wichtiges Mitglied von Allianz Nazionale ist, weil er Minister, Verteidigungsminister ist, also Chef der italienischen Armee, und weil er auch gleichzeitig Chef der Mailänder-Rechten ist, also dieser ganzen Konstellation von rechten Gruppierungen, wo eben bei, also im Fall der Mailänder-Rechte typisch ist, dass kaum noch ein Unterschied zu spüren ist zwischen den der institutionellen Rechten und der Radikalen.
Ma ancora più interessante la situazione milanese e la situazione della destra capitanata da Ignazio La Russa, perché siamo di fronte a Milano ad una esplicita alleanza tra la gran, diciamo, questa destra tutta unita, composita, e l'organizzazione mafiosa più importante al mondo, cioè l'Ndrangheta, che nel nord Italia ha il monopolio del traffico di cocaina ed eroina.
Auch wichtig ist, dass in Mailand diese große Konstellation der Rechten, dieser vereinten Rechte, auch eine enge Verbindung mit der Ndrangheta eingegangen ist, eben der kalabresischen Mafia, die dort den Kokainmarkt beherrscht.
In particolare è molto interessante quello che accade a Quarto Giaro, che è un quartiere storicamente popolare di Milano.
Sehr wichtig ist das, was in Quarto Giaro, einem ärmeren Viertel von Mailand, passiert.
Quarto Giaro è un quartiere di storico insediamento della criminalità organizzata, ma la novità è che appare sempre di più, seppur nel cosiddetto profondo nord, assomiglia sempre di più ad una di quelle zone del sud controllate dalla criminalità organizzata totalmente.
Also Quarto Giaro, obwohl tief im Norden, ähnelt immer mehr den typischen Situationen in Süditalien, wo das Leben von der organisierten Kriminalität kontrolliert wird.
Negli ultimi anni si è disvelato sempre in maniera sempre più chiara il progetto della destra della destra milanese di inserimento in Quarto Giaro. Sul modello romano il tentativo è quello di trasformare Quarto Giaro in una specie di quartiere nero, simile a Lichtenberg a Berlino, se non erro.
Man versucht, also die Rechte versucht zusehends Quarto Giaro zu einer Hochburg der Rechten zu machen, zu einer schwarzen Hochburg, so ähnlich wie in Berlin-Lichtenberg.
A Quarto Giaro si viene aperta la sede di Cuore Nero. Cuore Nero è composta, cioè proviene dalla dall'organizzazione Hammerskin di Milano.
Also in Quarto Giaro wird auch der Sitz von Cuore Nero eingeweiht. Das ist eine Tochterorganisation von Hammerskin in Mailand.
Hammerskin, come negli altri paesi d'Europa, è un'organizzazione clandestina. È un'operazione di polizia ufficialmente sciolto Hammerskin in Italia, ma è un caso stravagante in Italia di organizzazione clandestina che opera alla luce del sole.
Also Hammerskin ist eigentlich in Italien nicht zugelassen, eigentlich offiziell aufgelöst, und trotzdem dürfen sie ganz offen agieren.
Proprio intorno all'ambiente di Hammerskin, che aveva sede in un vero e proprio centro sociale di destra di Milano che si chiamava Skin House, proprio intorno a questo ambiente la magistratura ha ricondotto una delle offensive più importanti dei naziskin sul territorio del nord Italia, una strategia durata per 2 anni che ha portato all'attacco sistematico di militanti di sinistra e di organizzazioni della sinistra radicale, all'incendio di una decina di centri sociali e all'accoltellamento di circa una ventina di persone.
Also es wurde bewiesen, dass das Haus Skin House in Mailand, also von dieser Organisation, dass um dieses Haus herum die Fäden zusammengezogen wurden für verschiedene Sachen, die damals organisiert haben, also mit Attacken gegen Centri Sociali und viel mehr, also sehr viele gewalttätige Geschichten.
È molto interessante precisare che Cuore Nero fa parte del network di Casa Pound di Gianluca Iannone, di cui abbiamo parlato all'inizio.
Cuore Nero gehört wiederum zum Network von diesem Gianluca Iannone in Rom und seiner Casa Pound.
Ma a Milano il vero referente di Cuore Nero è Alleanza Nazionale.
In Mailand besteht aber eine enge Verbindung zwischen Cuore Nero und Allianza Nazionale.
Sì. Infatti la figura di Tramite, che figura anche come uno dei due responsabili di Cuore Nero, è Yonghi Lavarini, un personaggio da sempre collegato e candidato da e con Allianza Nazionale.
Und ihr Verbindungsmann ist Yonghi Lavarini, der auch ein Kandidat von Allianza Nazionale ist, Mitglied und.
Una foto ha fatto particolare, no, poco, pochissimo scandalo. Una foto è particolarmente emblematica di questa alleanza che avviene sul territorio di Quarto Gia, di questa unione della destra, diciamo, più radicale, quindi legata al network clandestino Hammerskin e ad Alleanza Nazionale, quindi alla destra di governo. E soprattutto di come questa alleanza sia avvenuta sul territorio di Quarto Giale, quindi difficilmente senza il beneplacito dell'Andrangheta.
Es gibt ein Bild, ein Foto, das sehr bezeichnend ist für diese Verbindungen zwischen Cuore Nero und Allianza Nazionale und der Ndrangheta, also wahrscheinlich nicht ohne, so zumindest nicht ohne die Unterstützung der Ndrangheta.
Il soggetto e il contesto di questa foto fa ricordare i film sulla mafia italo-americana.
Es ist ein Foto, das an die Filme über die italo-amerikanische Mafia erinnert.
Durante l'ultima tornata elettorale. No, la penultima tornata elettorale, quindi quella in cui ha vinto Prodi, quindi del 2006, veniva allestito in Quarto Giaro l'infopoint elettorale di Alleanza Nazionale, cioè un negozio in cui Alleanza Nazionale fa propaganda per le elezioni nel quartiere di Quarto Giaro.
Also bei der vorletzten Wahl, als wo noch Prodi gewonnen hat, 2006, wurde in Quarto Giaro ein Infostand von Allianza Nazionale eingerichtet, genau in diesem Viertel Quarto Giaro.
E in questa foto comparivano Yonghi Lavarini, che è uno dei due responsabili di Cuore Nero, che è quello di Allianza Nazionale, che però è anche responsabile di Cuore Nero, Yonghi Lavarini.
Also auf diesem Bild sind zu sehen Yonghi Lavarini, also Mitglied von Allianza Nazionale und zuständig für Cuore Nero.
L'uomo che è considerato il braccio destro di Ignazio La Russa.
Der rechte Arm von Ignazio La Russa.
Uno dei più alti dirigenti di Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi a Milano.
Einer der höchsten Vertreter von Forza Italia, also Berlusconis Partei in Mailand.
E Salvatore Di Giovane, uno dei capi famiglia dell'omonima famiglia dell'Andrangheta calabrese, che è tra le più importanti famiglie che si occupa del traffico di cocaina nel nord Italia.
Un Salvatore Di Giovane, chef von einem clan der Andrangheta, der für den Kokainhandel in Nord Italien zuständig ist.
E chiaramente il candidato di Allianza Nazionale per quella circoscrizione.
Und dann noch der Kandidat von Allianza Nazionale für den Wahlbezirk.
Sembrava o poteva sembrare una benedizione della famiglia Di Giovane per il candidato di Allianza Nazionale in Quarto Giaro.
Also es sah so aus, als dieser Mafia Ndrangheta Mann Di Giovane sein Segen geben würde für den Kandidaten von Allianza Nazionale.
Come dire, è l'amico degli amici, no?
Freund von meinen Freunden.
Particolarmente interessante poi il no, un attimo. Dunque, sì, importante sottolineare che invece l'altro responsabile, insieme a Yonghi Lavarini, l'altro responsabile di Cuore Nero, è invece uno dei capi storici di Hammerskin a Milano.
Der andere zuständige für Cuore Nero neben dem Yonghi Lavarini ist auch ein Mitglied von Hammerskin in Mailand, von Mailand.
Che si chiama Alessandro Todisco.
Sein Name ist Alessandro Todisco.
Siccome, come succede nelle mafie, anche nella destra sono molto importanti i nomi, ma ancora più importanti i cognomi, il fratello di Alessandro Todisco, è invece il capo degli Irriducibili dell'Inter, un gruppo ultras nazista della curva dell'Inter, una delle due squadre di Milano.
Interessante weise ist der Bruder von diesem Todisco, der Chef von den Ultras von Inter Mailand, also wieder so eine faschistische Anhängerschaft.
È interessante questa sovrapposizione, per cui tutti gli attivisti di Cuore Nero e una buona parte degli Hammerskin di Milano sono anche ultras dell'Inter nel gruppo degli Irriducibili.
E un Großteil von den Cuore Nero Anhänger von den Hammerskin Leute sind gleichzeitig auch in diesen Irriducibili, also bei den extremen Anhänger von Inter Mailand.
La stessa cosa accade a Roma con invece l'area di Gianluca Iannone, che è collegata a Cuore Nero, quella di Casa Pound, che invece sono allo stadio con il loro gruppo che si chiama Padroni di Casa.
In Roma, a Roma però.
Sì, questo a Roma, però sono i cugini, perché Cuore Nero è collegata a Casa Pound.
Cioè sono la selbe passiert in Roma mit den Cousin sozusagen von Cuore Nero, also den Casa Pound Leuten, die genau dieselbe Rolle auch bei der Fußballmannschaft haben.
È importante però sottolineare il fatto che Padroni di Casa a Roma non è un gruppo a cui aderiscono alcuni attivisti di Casa Pound, ma Casa Pound ha deliberatamente creato un gruppo ultras per avere una sua presenza visibile nella curva della Roma.
Es che esiste anche della Lazio.
Della Roma, in questo caso. Sì, sì, questo della Roma dell'altra.
Also interessante, es ist auch interessant, dass es ist nicht so, dass Casa Pound, also dass manche Casa Pound Leute zufälligerweise auch bei der Anhängerschaft, in dem Fall von AC Rom, nicht Lazio, sind, sondern die Gruppe, diese Gruppe Anhänger wurde extra absichtlich von Casa Pound gegründet, um in diesem Bereich präsent zu sein.
Se mettiamo in relazione queste ultime informazioni con tutto quello che abbiamo detto prima circa il coinvolgimento degli ultras da parte di dirigenti di varie formazioni di destra in determinati frangenti, si capisce che la presenza e i rapporti che la destra intrattiene con le curve degli stadi probabilmente corrispondono ad una vera e propria strategia militare.
Kann man schon auf die Idee kommen, dass eine echte Strategie dahinter steht, wie die Rechte sich in die Anhängerschaft der verschiedenen Fußballmannschaften infiltriert.
Allianza Nazionale a Milano invece sempre con questa commistione con la criminalità organizzata ha costruito un proprio gruppo ultra però nella curva del Milan, la squadra di calcio di proprietà di Silvio Berlusconi.
In Mailand hat Allianza Nazionale was ähnliches gemacht mit AC Mailand, also mit der Fußballmannschaft von Silvio Berlusconi.
Quando il gruppo storico di sinistra avversato dalla società del Milan, no? Gruppo storico di tifosi del Milan, la Fossa dei Leoni, avversato dalla società calcistica del Milan di Silvio Berlusconi, viene spodestato dalla curva e allontanato dalla curva e costretto a sciogliersi, compare il gruppo di Alleanza Nazionale, compare questo nuovo gruppo che si chiama Guerrieri Ultras.
Also es gab in der Kurve von den Milan Anhänger eine historische linke Gruppe, die wurden von der Vereinsführung also rauskomplimentiert. Sie mussten dann die Plätze räumen in der Kurve und dann kam erst diese neue Gruppe, wo man dann gesehen hat, dass sie von der Allianza Nazionale organisiert sind.
Non è proprio di Allianza Nazionale. I Guerrieri Ultras si chiama, e al suo interno ci sono anche dei dirigenti di Alleanza Nazionale nel direttivo.
Okay.
Meglio. Allora,
non so se ti seguo tanto su queste differenze.
Ok, no, puoi dire che il direttivo dei Guerrieri Ultras è composto da dirigenti di Alleanza Nazionale e da alcuni pregiudicati legati alla criminalità organizzata.
Also in dieser Gruppe es ist jetzt nicht direkt 1:1 mit Allianz Nazionale zu setzen, sondern es gibt in der Führungsgruppe einige auch führende Persönlichkeiten von der Allianz Nazionale und auch von der organisierten Kriminalität. Also einige Vorbestrafte, die Verbindungen zur organisierten Kriminalität haben.
La cosa interessante, cioè ancora una volta si capisce il potenziale eversivo riposto in questi ambienti a metà strada tra l'estremismo politico e cioè, il radicalismo politico in questo caso e la criminalità organizzata. C'è un episodio che appunto mostra questo potenziale eversivo.
Es ist klar, was für ein riesen eversives Potenzial in dieser Verbindung zwischen radikaler Rechten und organisierten Kriminalität steckt. Und das kann uns eine weitere Episode klar machen.
Infatti la Fossa dei Leoni si allontana dalla curva, ma rimangono altri gruppi storici e i guerrieri ultra li tolgono di mezzo senza fare troppi complimenti. In particolare la magistratura ritiene che cioè ha incolpato due elementi del direttivo dei guerrieri ultra e ha indicato loro come sicari di uno dei capi di un altro gruppo storico del Milan raggiunto e gambizzato a colpi di pistola.
Also diese Guerrieri Ultra, diese neue rechte Gruppe, die eben kommt, hat nicht nur diese historische linke Gruppe Fossa di Leoni rausgedrängt, sondern auch weitere traditionsreiche Gruppen von der Kurve auch verdrängt. In einem Fall gab es sogar Verdachtsmomente, dass ein Vertreter dieser Gruppe angeschossen wurde auf Befehl von der rechten Gruppe.
I due guerrieri ultra con caschi integrali, visiera scura e armati di pistola raggiungono in moto la persona e lo gambizzano a colpi di pistola. Questo è un modo di agire però tipico della criminalità organizzata, non degli ultras.
Also in dem Fall waren eben zwei verfeindete Fußballanhänger, die diesen Mann auf dem Mofa erreicht haben, also maskiert, und haben ihn in die Beine geschossen. Mit einer Methode, die aber auch nicht typisch für die radikale Rechte oder für die Fußballfans ist, sondern gerade für die organisierte Kriminalität.
Un altro dei capi dei guerrieri ultras, in questo caso già candidato da Alleanza Nazionale, è Carlo Lasi, ed è un altro dirigente capo dei guerrieri ultras e candidato da Alleanza Nazionale ad avere confidenza con le armi. È inquisito per aver sparato al suo datore di lavoro.
Also ein weiterer Führer von der Gruppe ist Carlo Lasi, auch schon Kandidat für die Allianz Nazionale, und der vorbestraft ist oder also gegen den Verfahren läuft, weil er angeblich seinen Arbeitgeber angeschossen hat.
Le indiscrezioni più inquietanti sul gruppo dei guerrieri ultra riguardano i collegamenti tra alcuni dei capi del direttivo dei guerrieri ultra e la famiglia Rappocciolo di Cosa Nostra.
Aber noch auffällig, also noch besorgniserregender sind die Verbindungen zwischen dieser Gruppe und einer Mafia-Familie. Der Rappocciolo.
E i legami sempre con l'Andrangheta ed in particolare con la famiglia dell'Andrangheta che a Milano tratta direttamente con i cartelli colombiani.
Also es geht hier um Verbindung zu der Mafia-Familie, zu der Andrangheta-Familie in Mailand, die direkt mit dem kolumbianischen Drogenkartell verhandelt.
Questa commistione tra Andrangheta e Alleanza Nazionale si fa esplicita e in qualche modo gravissima, al mercato ortofrutticolo di Milano, un caso molto simile a quello della società Eco 4 di cui abbiamo parlato in precedenza.
Also diese Verbindung wird besonders deutlich auf dem Gemüsemarkt von Mailand mit auf eine ähnliche Weise wie mit dieser Gesellschaft Eco 4 in Campania.
Il mercato ortofrutticolo di Milano è di proprietà del comune di Milano.
Also der Gemüsemarkt, also so die Markthalle, in Mailand gehört der Stadt Mailand.
Ed è gestito da una società che si chiama Sogemi ed è una società a partecipazione pubblica, cioè controllata dallo Stato con una quota di controllo.
Es handelt sich um eine Gesellschaft, wo der Staat eine Kontrollquote hat.
A rappresentare la quota di controllo pubblica nel Consiglio d'amministrazione sono gli uomini di Alleanza Nazionale, per cui che a tutti gli effetti quindi controllano il mercato ortofrutticolo di Milano da un punto di vista istituzionale.
Und die öffentliche Hand innerhalb von der Verwaltung von Markt ist von Menschen der Allianz Nazionale vertreten. Also man kann sagen, dass die Allianz Nazionale diese Struktur kontrolliert.
Ma in realtà il mercato ortofrutticolo di Milano sembra essere controllato dall''Ndrangheta.
Aber offensichtlich wird der
che al suo interno ha degli interessi molto, molto forti.
Offensichtlich wird er eher von der Ndrangheta kontrolliert, die da sehr starke Interessen hat.
Gli interessi dell'Ndrangheta sono talmente forti che la società Sogemi, controllata per l'appunto da Alleanza Nazionale, ha regolarmente rilasciato un pass speciale a Salvatore Morabito, che è il capo assoluto dell'Ndrangheta a Milano e uno dei capi più importanti a livello nazionale.
Un pass per cosa?
Per entrare liberamente in macchina, per poter curare da vicino i suoi interessi nel mercato e quindi poter entrare con la macchina.
Also die Interessen der Mafia sind wohl so stark, dass diese Gesellschaft so Gemi Salvatore Morabito, das ist der absolute, der Riesenchef der Ndrangheta, eine Spezialgenehmigung gegeben hat, um direkt mit seinem Auto auf den Großmarkt fahren zu dürfen.
Salvatore Morabito, se si considera che l'Ndrangheta è una dell'organizzazione criminale più grande e ricca al mondo, può essere considerato uno degli uomini, dei criminali più pericolosi al mondo, e infatti la sua famiglia tratta direttamente con i cartelli colombiani.
Also, die Ndrangheta è una delle più gefährlichsten organizzazioni del Welt ist, kann man sehr wohl sagen, dass dieser Morabito einer der gefährlichsten Kriminellen der Welt ist. Und seine Familie verhandelt direkt mit dem Drogenkartell in Kolumbien.
L'uomo che ha tentato di denunciare queste gravissime commistioni, ma soprattutto lo stato di sfruttamento assoluto che avviene alle persone che lavorano nel mercato ortofrutticolo di Milano, quasi tutte in nero, è un sindacalista della CGIL a cui è stata data fuoco all'abitazione.
Also ein Gewerkschaftsvertreter der CGIL in Italien hat versucht diese Verbindungen aufzuklären. Und im Gegenzug wurde seine Wohnung in Brand gesetzt.
Questa è la suggestione con cui vorrei chiudere il mio intervento, nel senso che questa settimana uno dei magazine più importanti d'Italia ha pubblicato l'inchiesta di un giornalista che si è finto un immigrato e insieme alle altre centinaia di migranti che tutti i giorni lavorano in nero da clandestini nel mercato ortofrutticolo di Milano, ha potuto documentare le condizioni disumane in cui di lavoro.
Also jetzt in dieser Woche hat eine der wichtigsten Zeitschriften in Italien einen Artikel veröffentlicht, in dem ein Journalist sich als Arbeiter ausgegeben hat und konnte so von innen die Lage der Schwarzarbeiter, also hauptsächlich sind es Schwarzarbeiter, auf dem Großmarkt von Mailand dokumentieren. Also unmenschliche Arbeitsbedingungen.
Le gravi commistioni tra la criminalità organizzata e il potere politico dimostrano, soprattutto quando si tratta di interessi economici specifici, dimostrano come l'economia legale e l'economia illegale in Italia ormai siano qualcosa di assolutamente sfumato. Tra di loro.
Einmal mehr ein Beweis, wie eben diese Verbindungen zwischen Politik und Kriminalität, organisierte Kriminalität, die Grenze zwischen legaler und illegaler Wirtschaft in Italien zu etwas kaum noch erkennbar machen.
allo stesso tempo il fatto che è apparentemente contraddittorio il fatto che il partito che attraverso le leggi sull'immigrazione, che ha firmato le leggi sull'immigrazione e che ha dichiarato guerra all'immigrazione clandestina, gestisce poi una società di una struttura dove lavorano a centinaia quotidianamente i clandestini in stato di semischiavitù.
Also ein großer Widerspruch ist, besteht auch darin, dass diese Partei, also die Alianza Nazionale, die im Parlament gegen die Einwanderung kämpft und dann tatsächlich in Mailand eine Struktur kontrolliert, wo lauter Einwanderer unter widrigsten Arbeitsbedingungen eingesetzt werden.
Io ho sempre ritenuto che il fascismo e con esso anche il razzismo non abbiano credibili riferimenti ideologici, ma siano in realtà uno strumento che può essere usato in modi diversi, ma con uguale efficacia anche in periodi storici differenti.
Also ich habe immer geglaubt, sagt Lehre, dass Faschismus und Rassismus keine glaubwürdigen ideologischen Bezugspunkte besitzen, sondern dass es sich einfach um Werkzeuge handelt, die in jeder historischen Situation für ähnliche Zwecke eingesetzt werden können.
Ecco che il razzismo istituzionale di Alleanza Nazionale e della coalizione di Berlusconi e le leggi razziste da essi create ed applicate hanno regalato all'economia italiana un esercito di schiavi da sfruttare, di nuovi schiavi da sfruttare.
Also dieser institutionelle Rassismus und die rassistischen Gesetze dieser Regierung haben der italienischen Wirtschaft eine Horde illegaler Einwanderer geschenkt, die man als neue Sklaven einsetzen kann.
Grazie. Sai che mi sa che è un quotidiano? Penso che sia Repubblica, però non sono sicuro, ma credo che abbia fatto un eco particolare, per cui non dovrebbe essere difficile reperirlo. Io so che di solito quello che fa questo tipo di inchieste è un giornalista dell'Espresso.
Also sie hat, wer hat es nicht verstanden, sie wollte genau wissen, in welcher Zeitung dieser Artikel erschienen ist und der weiß ich jetzt nicht ganz sicher, aber sehr wahrscheinlich entweder Republika, also der Tageszeitung oder der damit verbundenen Zeitschrift Espresso. Aber ihr könnt es leicht herausfinden.
Zum Tod des Fans. Ich sollte mal etwas richtig stellen. Ihr habt es so dargestellt, als ob es da eine Auseinandersetzung zwischen Fangruppen gegeben hätte und er quasi so da erschossen worden sei.
Nee, aber das war die Polizist hat ihn erschossen. Ja.
Die Situation war aber anders und
Ja.
das ist sehr wesentlich auch für die Folgen, die aufgetreten sind. Zunächst war die Situation so, die waren zu viert im Auto unterwegs, die Lazio-Fans, auf ein Auswärtsspiel in Turin. Und die saßen im Auto und wurden von zwei Bullen kontrolliert und dabei erschossen. Das ist in dem Sinn wesentlich, weil sie dadurch eindeutige Opfer waren, vor allem für dieses große Fußballkollektiv Italien. Und zudem natürlich Lazio und Nazi-Vereines und auch eben seine Spieler immer den Fuß und die Glocke zeigt und so weiter. Aber der Typ zufällig eben kein Nazi war. Also, wir haben auch ein paar Fans, die nicht Nazis sind. Das hat nochmal diesen Opfercharakter gesteigert, also nicht jeder Cottbus-Fan ist recht. Und da nehme ich auch diese Reaktion in Italien, das war nämlich nicht nur das Rom Grande, weil der Nazis Riots gemacht haben, sondern in ganz Italien, in vielen Städten, haben sowohl Rechte als auch in Anführungszeichen Linke, Oleole, Antifa-Hooligans, auch Riots gemacht. Was auch irgendwo in meinen Augen ein bisschen diese Linke in einem schlechtes Licht ist.
Ich übersetze es. Dunque lui dice che questo episodio della morte del tifoso della Lazio è andato diversamente da come hai detto, cioè che non era stato uno scontro, non c'era stato precedentemente uno scontro fra laziali e juventini, ma che questi laziali erano semplicemente in macchina per andare alla partita a Torino e sono stati fermati da poliziotti, controllati, e nell'ambito di questo controllo uno è stato ucciso.
Ti dico com'è andata praticamente. È andata così, in pratica.
Er sagt eben dadurch, dass il fatto che questo tifoso poi non fosse nemmeno di quelli nazisti, ha fatto sì che sia diventato un po' una figura simbolo, per cui poi la morte del tifoso ha provocato proteste non neanche solo dei fascisti, ma anche di tutti i gruppi, no?
Anche Bergamo.
Sì. Okay.
Allora, qua posso.
Sì, sì.
Allora, magari proprio cerca di essere molto precisa, così vi faccio capire bene. Allora, primo, no, che la versione è andata così praticamente, cioè.
Also, er will jetzt richtig stellen, was er so kennt.
C'è l'autostrada, c'è un autogrill e c'è un altro autogrill. Qua si incontrano una macchina di laziali e una macchina di juventini. Si incontrano, si danno due schiaffi, non succede niente. Da quest'altro lato una macchina della polizia vede tutto, un poliziotto scende inspiegabilmente, punta la pistola, spara contro la macchina in cui erano già risaliti i laziali e ammazza una persona. Però non è tanto importante la dinamica, perché mai e poi mai due schiaffoni possono giustificare un omicidio a sangue freddo di una persona.
Also,
ha maggior ragione da parte di un poliziotto.
Weitgehend recht, aber eher auch nicht unrecht. Also es ist schon so, dass die Leute, die in diesem Auto saßen, wo später eben der eine ermordet wurde, die kamen gerade von einer kleinen Auseinandersetzung auf einem Parkplatz, von einer Raststätte, wo aber nichts weiter passiert war, außer ein paar Ohrfeigen. Dann sind sie wieder ins Auto gestiegen, losgefahren, und Polizisten, die von der anderen Seite der Autobahn das beobachtet hatten, sind dann hinterhergefahren, und eben dann ist es so gewesen, wie du es erzählt hast. Ne? Die wurden angehalten und dann gab es die, oder der hat aus der Entfernung, sogar aus der Entfernung geschossen, sagt er, hat sie nicht angehalten. Und dann gab es eben diesen Todesfall.
Allora, in secondo luogo, un'altra questione. Il problema non sono gli ultras, perché è evidente che nei confronti degli ultras in Italia è stata applicata una logica non solo fallimentare, ma anche controproducente, poiché esclusivamente di tipo repressivo e molto violento.
Das Problem sind auch nicht die Ultras, also diese extremen Anhänger, extreme Fußballfans, weil gegen die wurde in Italien sowieso eine ganz starke Polizeigewalt ausgeübt, also sehr gewalttätig.
Il fatto è che secondo me gli Ultras vengono usati a pretesto per lo Stato come laboratorio per applicare leggi speciali, quindi anticostituzionali, che limitano le libertà individuali.
Das Problem ist, dass diese Ultras werden als so eine Art Labor also verwendet, um Spezialgesetze und also antikostituzionelle Methoden auszuprobieren.
Di fronte a questa situazione spesso le proteste anche estreme degli ultras sono legittime.
Also ein Teil, also oft sind die Proteste dieser Ultras gerechtfertigt.
Il problema è che in alcune situazioni
è evidente come le organizzazioni della destra radicale, i cui dirigenti spesso, cioè le stesse persone spesso che si investono in prima persona in questa operazione, non sono ultras e non seguono il calcio, spesso utilizzano situazioni esasperate per esacerbare ulteriormente la situazione con esiti anche gravissimi in alcuni casi. Spesso utilizzano a pretesto lo stadio per scatenare degli scontri violentissimi che nulla hanno a che vedere non solo con lo sport, ma nemmeno con la logica del mondo ultras.
Oft sind, gibt es aber Leute, also Hintermänner, die auch nicht unbedingt was mit Fußball zu tun haben und sich nicht mal dafür interessieren, die nutzen dieses Konfliktpotenzial, um die Situation weiter zu verschärfen und eine Strategie anzuwenden.
Puoi anche dire che, cioè, nel senso, io personalmente ho anche una certa simpatia nei confronti del movimento ultra, ma il problema non sono gli ultras, ma sono i dirigenti delle organizzazioni politiche della destra radicale che operano sistematicamente per infiltrarsi all'interno del movimento ultra e per utilizzare il movimento ultra come bacino di reclute.
Also er hat sogar eine gewisse Sympathie für die Ultras-Bewegung an sich. Das Problem sind nicht die Ultras, sondern die Führungskräfte der radikalen Rechte, die die Ultras-Bewegung nutzen, um sie zu infiltrieren, um dort zu rekrutieren.
Per esempio, io posso fare un esempio che è illuminante, secondo me, sempre riguardo Roma. Per esempio, per quale motivo ormai, da sempre, storicamente, puoi chiedere conferma loro magari, quando ci sono due squadre nella stessa città, è sempre sorta un'ostilità storica. I legami di destra, i legami tra organizzazioni politiche che hanno infiltrato le varie curve, hanno reso possibile, per esempio, situazioni di amicizia tra Lazio e Roma, tra Milan e Inter.
Di amicizia.
Sì, sì, sono amici. Cioè, spesso ci sono persone che fanno politica assieme, che vivono, per esempio, tra Lazio e Roma e Milan ed Inter, questa cosa è piena di situazioni del genere. Persone che vivono assieme, quotidianamente, che fanno politica assieme e che la domenica stanno gli uni da una parte e gli uni dall'altra. Va bene la passione, e questo ha fatto diventare, cioè ha creato delle situazioni anomale di amicizia tra tifoserie storicamente rivali, no? Come Milan ed Inter, come Lazio e Roma.
Vuol dire perché sono infiltrati, cioè di qua e di là.
Sì, c'è un esempio che posso fare, per esempio. Nel 94, durante la partita Brescia-Roma, i romani all'interno, in pratica, esplodono violentissimi scontri, ma non tra i bresciani e i romani, ma tra i romani che, scesi dai pullman, attaccano in maniera violentissima la polizia. E infatti addirittura in quel caso viene accoltellato anche il vicequestore di Brescia. Ecco, la magistratura ha verificato in un secondo momento, con tutte le indagini e tutto, che praticamente in realtà questa cosa era stata organizzata da Maurizio Boccacci, di cui ho parlato prima, e che non è mai stato un ultras, insieme ad un gruppo di dirigenti dell'allora MSI, di skinhead di estrema destra, di cui una parte non c'entravano nulla con lo stadio.
Also es gab zum Beispiel also ganz große schwere Auseinandersetzung bei einem Fußballspiel zwischen Rom und Brescia, wo die Anhänger von Roma einfach direkt aus dem Bus gestiegen sind und sofort die Polizei attackiert haben und sogar den stellvertretenden Polizeichef von Brescia, von der Stadt, verletzt haben, wo später rausgekommen ist, dass da Leute dahinter standen, die mit, also so Freunde von diesem, um diesen Maurizio Boccacci, von dem das am Anfang hat, die mit Fußball überhaupt nichts zu tun hatten. Also das waren nicht mal richtige Anhänger. Und er meinte vorhin, gut, das ist jetzt für Italiener vielleicht ein bisschen schwerer zu verstehen, weil das klingt ja nicht plausibel, ist aber, also dadurch, dass die Anhängerschaften infiltriert werden, einfach so systematisch infiltriert werden, gibt es Freundschaften praktisch auf den an sich entgegengesetzten Kurven. Also Leute aus derselben politischen Organisation, die sitzen teils bei Lazio Rom, teils bei AC Rom, was an sich sonst nicht möglich wäre, weil Laziali, also Anhänger von Lazio und Anhänger von Rom, würden sich sonst aus dem Weg gehen. Ne? Und diese Verbindungen, also man macht Politik zusammen, dann sitzt man in entgegengesetzten Kurven, ist nur dadurch zu erklären, dass eben ein System dahinter steht, warum diese Leute da sitzen.
Come fanno, per esempio, il movimento ultra italiano ha giustamente protestato contro il pacchetto di leggi speciali contro gli ultras ideato da Pisanu, ministro del governo Berlusconi. Okay.
Die Ultras in Italien haben zu Recht gegen die Spezialgesetze von unserem Minister Pisanu von der Berlusconi-Regierung protestiert.
Ma come fanno ad esempio i gruppi ultras della destra radicale a protestare per 5 anni, per 3 anni da quando entra in vigore il decreto contro il decreto Pisanu e alla fine della legislatura i partiti di riferimento di queste persone che stanno all'interno dei gruppi ultra si candidano insieme a Berlusconi. Com'è possibile questa cosa, che si alleano con Berlusconi dopo aver protestato per 3 anni contro il pacchetto Pisanu?
Ma chi ha fatto questo? Also die haben also lange gegen dieses Gesetz protestiert und dann sitzen jetzt die Leute, die, die dieses Paket verabschiedet haben, in der Berlusconi-Regierung mit dabei. Also zusammen mit ihren eigenen Leuten.
Cioè, nel senso, prima protestano contro il decreto Pisanu, poi si alleano con chi l'ha fatto dopo tre anni di proteste.
Zuerst protestieren sie dagegen, nach 3 Jahren Protesten gehen sie in eine Koalition ein mit genau diesen Leuten.
Cioè, da un lato questo ruolo ribelle, perché stanno con gli ultras, da un lato invece un ruolo d'ordine.
Also einerseits machen sie so auf rebellisch, so sie stehen auf der Seite der Ultras und andererseits unterstützen sie die also Ordnungspartei.
Ma comunque voglio sottolineare di nuovo per concludere che c'è il problema non sono gli ultras o il movimento ultra, ma le organizzazioni di destra che tentano di infiltrarli.
Also das Problem wiederholt, es sind nicht die Ultras, sondern diese Infiltrierungsversuche durch die Rechte.
Ich würde gerne mal ein bisschen was Allgemeineres fragen, und zwar, sehr viel erzählt jetzt über diese ganzen Vernetzungen zwischen radikaler Rechten, Regierung, Medien, Fußball und so weiter. Aber sind diese Vernetzungen bekannt in der Bevölkerung? Oder gleichzeitig hört man ja auch, dass es im Moment gerade gegen die rassistischen Gesetze der Regierung eben auch eine gewisse Gegenbewegung aus der linken Szene, aus den linken Bereichen kommt. Wie schätzt ihr das ein? Wie ist in der Bevölkerung in Italien im Moment die Haltung dazu? Also ist es eher akzeptiert, sind diese Sachen bekannt, ist es akzeptiert oder ist eher eine Solidarität mit dem, dass man sich dagegen bewegt und dass es einfach nur dadurch, dass es eben so hohe Machtstrukturen sind?
Allora lui chiede queste collusioni di cui parlavi, no, fra mafia, eccetera, politica, sono note nella popolazione e qual è la reazione della popolazione? C'è una solidarietà o c'è un movimento di opposizione?
Diciamo che cioè sono informazioni. Sono informazioni che uno se le deve andare a cercare perché i media, i principali mezzi di comunicazione non diffondono questo genere di informazione.
Also diese Informationen, die er heute so dargestellt hat, sind nicht so weit bekannt, weil sie auch nicht in den offiziellen Medien verbreitet wird. Man muss sie absichtlich suchen, man muss danach suchen, um sie zu finden.
Nel nord Italia gli unici che a Milano gli unici che si sono spesi è la sinistra radicale.
Also die einzige Organisation in Norditalien, die sich dafür engagiert hat, ist die Radikale Linke.
Mentre invece, purtroppo, da decenni nel sud Italia viene utilizzato spesso e volentieri dai principali partiti del panorama politico come strumento di demagogico, no? Cioè viene agitata questa lotta contro la mafia che diventa un generico richiamo alla legalità, ma che concretamente non può tradursi in una vera guerra alla mafia. Un esempio molto importante è dal mercato della cocaina e dell'eroina arrivano 5 miliardi di euro all'anno sulla borsa di Milano. Come fai a fare la guerra alla cocaina e all'eroina in un paese come questo?
Also in Süditalien hat man oft so allgemeine Aufrufe zur Bekämpfung der Mafia, der Camorra, aber es bleibt soweit eher eine populistische Geschichte, weil wenn man bedenkt, wie viel Geld von den Drogenhandel der Mafia in die italienische Wirtschaft, an die italienische Börse kommt, sieht man gleich, dass der Kampf nicht leicht sein kann, dass es kaum möglich ist, in Italien die Mafia zu bekämpfen.
Cioè il problema è talmente grande per proporzioni e per flusso d'affari che, ed è talmente radicato che è un male profondo da estirpare.
Also es ist eine tiefe Krankheit, die man nicht so schnell bekämpfen kann und vor allem weil eben so viel Geld im Spiel ist.
È uguale.
Dunque, raccontavi che la destra cerca di occupare dei territori tipici della sinistra, come l'occupazione di case, come l'animalismo. Lei chiedeva com'è la situazione con i diritti delle donne.
Dunque, allora, dal punto di vista della destra, ovviamente, al di là di candidare personalità femminili, su questo sono più avanzati della sinistra, nel senso che loro hanno avuto la Santanché con la fiamma tricolore che si è candidata, hanno avuto il loro sindacato, l'UGL, ha una donna come segretario, però al di là di quello non è un terreno sul quale i fascisti si spendono. C'è da dire che in Italia la destra radicale è sempre stata fortemente interconnessa con la religione cattolica, fortemente influenzata dalla religione cattolica, e in questo momento dalla religione cattolica proviene un attacco violento nei confronti delle donne. Un terreno sul quale Forza Nuova si è sempre spesa e continua a spendersi in maniera costante e con una retorica anche molto violenta è quello dell'aborto.
Also die Rechte sagte, hat sich auf diesem Gebiet wenig vorgedrängt. Das Einzige, was sie gemacht haben, mehr als die Linke, sie haben öfter Frauen als Kandidatinnen gehabt, als die Linke selbst, sowohl politisch als auch in der Gewerkschaft zum Beispiel. Aber ansonsten wenig, auch weil die Rechte in Italien traditionell eng verwoben mit der katholischen Kirche ist, die gerade zur Zeit sehr frauenfeindlich ist. Und cosa dice, qual era l'ultima cosa dicevi della
che le organizzazioni di destra sono sempre state la destra italiana è sempre stata connotata non totalmente, però buona parte dalla religione cattolica in un senso intransigente. Sì, sì. E che in particolare Forza Nuova conduce da sempre una battaglia con una retorica molto violenta e una battaglia costante sull'aborto, anzi direi che metà dell'offensiva di Forza Nuova da un punto di vista contenutistico è sull'aborto.
Also zum Beispiel Forza Nuova ist extrem aktiv gegen die Abtreibung, also die sind immer an vorderster Front gewesen. Und er meinte, so gut die Hälfte von dem, was sie inhaltlich produzieren, hat damit zu tun.
Diciamo che per la destra il ruolo della donna è molto chiaro, no? Cioè nel senso, la destra italiana è per incentivare la natalità, quindi la donna non deve lavorare ma deve stare a casa, accudire i figli e occuparsi della famiglia. E assolutamente è fatto, cioè c'è questa avversione violenta nella retorica nei confronti dell'aborto, ma che ormai è fatta propria anche da un'anima interna al centro-sinistra, per cui è una vera e propria corrente di pensiero in Italia contro l'aborto in questo momento.
Also traditionell hat die rechte, also eben eine sehr traditionelle Sicht der Frau, also zu Hause Kinder hüten, und die rechte steht auch, setzt sich für eine höhere Geburtenrate ein, also dazu braucht man Frau. Dazu eben noch die Thematik mit der Abtreibung, wobei er sagt, im Moment gibt es so fast so eine ja, transversale Tendenz gegen die Abtreibung zu sein, sogar von Seiten von Linken vertreten. Ist halt ein großes Thema in Italien im Moment. Ah ja, bitte.
Ja, also wir haben uns vorhin schon mal unterhalten und wer hat erzählt von davon, dass er selber auch unter Repression zu leiden hat. Es gab also eine Demonstration in Mailand, die sehr gewalttätig war, gegen die Diamantrikolore, und es wurden drei Genossen verhaftet. Es gab dann ein Solidaritätskomitee, die in der Region in Mailand, hauptsächlich in Bergamo, rote Hände an die Wände, gemacht hat, die an die Wände das gehalten haben. Und er und zwei andere wurden verhaftet und für alle Hände dann verantwortlich gemacht, was 25.000 Euro kostet. Und also mich hat es ziemlich schockiert, ist gleichzeitig zu hören, also einerseits zu hören, dass die radikale Rechte halt sehr stark wird und auch sehr viel Unterstützung durch den Staat erfährt und gleichzeitig die Linke halt so unter Repression zu leiden hat. Also das ist ja eine Sache, die er hier nicht mal erwähnt hat, was ich ziemlich erwähnenswert finde.
Ma lui ha raccontato, tu gli hai raccontato di questa dimostrazione, di questa manifestazione dove c'erano stati degli arresti, poi queste mani rosse stampate sul muro, che siete stati accusati di aver, cioè fatti voi di dover pagare una quantità spaventosa di soldi per il danno, eccetera. E lui ci è rimasto molto colpito da questa situazione della sinistra in Italia e chiede un po' com'è in generale, cioè se oltre al fatto che la destra si sta rafforzando, se la sinistra è sempre così, diciamo, subisce sempre questo tipo di repressione.
Allora, il discorso è questo, che cioè, per quanto riguarda il movimento antagonista, negli ultimi anni, in particolare dopo Genova, cioè da Genova in avanti, sono stati recuperati alcune tipologie di reati penali che erano sostanzialmente rimasti dal fascismo, ma che di fatto in 60 anni di Italia repubblicana erano caduti in disuso, non erano mai stati applicati.
Also man kann tatsächlich sagen, dass nach Genua einige Straftatbestände wieder entdeckt wurden, die zwar noch vorhanden waren im Strafgesetzbuch, aber die seit 60 Jahren nicht mehr angewendet wurden, seit dem Faschismus.
A queste leggi qua antiquate, che sono state recuperate negli ultimi 10 anni, si aggiungono invece una serie di alcune leggi speciali che vengono originariamente applicate, create per porre rimedio alla cosiddetta emergenza ultras e che generalmente in una seconda fase vengono applicate sistematicamente sui movimenti antagonisti.
Also dazu, also zu diesen schon vorhandenen, aber veralteten Gesetzen kommen auch neue Gesetze, Spezialgesetze, die eben, wie schon gesagt, ursprünglich als so Notmaßnahmen gegen die Gewalt von Seiten der Ultras verabschiedet werden und dann aber allgemein auch gegen andere Gruppen angewendet.
È un reato che è stato recuperato dal periodo del dopoguerra e che non è mai stato utilizzato praticamente e che era nato come reato specifico da usare soltanto in casi di reale pericolo di tipo insurrezionale, da Genova in avanti è stato utilizzato in maniera, non dico sistematica, ma per ogni episodio di contestazione in qualche modo violenta, ed è il reato di devastazione e saccheggio. È un reato che ormai viene utilizzato anche per episodi che banalmente in realtà non sarebbero nient'altro che danneggiamenti, ma che a differenza del danneggiamento contempla delle pene fino a 15 anni di reclusione.
Also es gibt eben einen Straftatbestand, der seit dem Krieg nicht mehr, praktisch nie wieder angewendet worden war und jetzt immer wieder regelmäßig. Und das heißt Devastatione e Saccheggio, also Verwüstung und
Burning and Looting.
Beute machen. Es ist nicht, also im Grunde von dem, was man getan hat, ist es nicht viel anders als Sachbeschädigung, aber die Strafen gehen bis 15 Jahre.
Altro invece, io dico, è una specie di stravaganza giuridica, perché è un istituto giuridico che esiste solo nel codice italiano in tutto l'Occidente, ed è il concorso morale.
Es gibt noch eine sehr komische juristische Geschichte, die es nur in Italien gibt, in ganzen westlichen Ländern, und das heißt concorso morale, also moralische Unterstützung oder moralische ja, also mitmachen, wie sagt man, bei einem Verbrechen. Bitte? Nee. Also wenn man nur moralisch zu irgendwas beigetragen hat, ja?
Praticamente
Unterstützung.
Ja.
No,
ja, erzähl mal, fammi un esempio.
Però non è complicità. Di che è differente da complicità? Uh-huh. Perché è importante questo.
Also es ist kein Komplizentum, sagt er, sondern ja, eher mehr eine moralische Unterstützung.
Praticamente, in pratica, è stato utilizzato l'11 marzo concorso morale in devastazione e saccheggio. Non è importante, allora tu non serve che tu abbia materialmente fatto l'episodio, appoggiato l'episodio, fiancheggiato chi l'ha fatto, abbia fornito il materiale per farlo, abbia partecipato alla progettazione, tu puoi anche essere fuori da tutto, ma se tu comunque, per esempio nel caso dell'11 marzo, è stata bruciata una sede di Alleanza Nazionale, e attraverso i fotogrammi sono riusciti a provare che le persone che erano state arrestate non hanno partecipato a quella cosa lì, ed erano la difesa ha provato che le persone che sono state arrestate, che sono state prese a caso, erano sì presenti a questa manifestazione, ma non avevano partecipato né alla sua progettazione né all'esecuzione di qualsivoglia episodio. La difesa ha dimostrato che non avevano tirato sassi, che non erano armati, eppure sono stati condannati. Perché? Perché il fatto che loro fossero lì fisicamente, anche se non hanno fatto niente, loro la loro passività nei confronti di chi faceva degli atti di violenza è sufficiente per configurare un concorso morale, per cui il fatto che loro non abbiano bloccato chi ha fatto qualcosa fisicamente è tanto basta perché ci sia un concorso morale con le persone che hanno fatto materialmente le cose. Però la particolarità è che tu non è che paghi un po' meno di chi le ha fatte in quanto complice, ma paghi tanto quanto come se materialmente l'avessi fatto tu.
Also jetzt nächste, also ein gutes Beispiel am 11. März, als ein Gebäude von Allianz Nazionale beschädigt wurde. Da wurden zufällig ein paar Leute in der Menge sozusagen verhaftet und dann konnte man anhand von Videos feststellen, dass die Verhafteten gar nichts gemacht hatten, die standen da nur rum. Sie haben weder was geplant, noch haben sie materiell auch nur einen Stein geworfen. Aber durch diesen besonderen Tatbestand des Konkurs zur Morale kriegen sie genauso dieselbe Strafe, als hätten sie wirklich als hätten sie sich an den Verwüstungen eben beteiligt. Weil die Tatsache, dass sie passiv dagestanden sind, wird so interpretiert, als hätten sie praktisch mitgemacht. Also sie hätten sonst die Leute daran hindern müssen. Und wenn sie es nicht gemacht haben, dann sind sie genauso schuldig wie diejenigen, die es gemacht haben.
Non è necessario che tu partecipi in qualche modo. Per esempio, nelle Mani Rosse, la condanna è stata per concorso morale con ignoti. Cioè loro dicono, tu puoi essere anche che non conoscevi le persone, anzi noi diciamo che tu non le conoscevi, che tu non hai mai progettato niente con loro, non hai fatto niente con loro, ma il fatto stesso che tu sia stato sorpreso a farne una ti rende comunque responsabile di tutte le altre, non perché si presume che tu fossi in concorso con qualcun altro, ma perché la tua condotta in qualche modo avvalla quella degli altri.
Also in seinem Fall, also die Tatsache, dass er eine rote Hand an die Wand gedrückt hat, wird so ausgelegt, als würde er mit seinem Verhalten das Verhalten der unzähligen anderen unterstützen, die dasselbe gemacht haben. Und deswegen ist er jetzt persönlich schuldig für die ganzen Tausende von roten Händen, obwohl er nur eine einzelne erzeugt hat. Das ist auch so eine Auswirkung von diesem speziellen Tatbestand des Concorso Morale.
Puoi dire anche che è quasi un reato fantascientifico, perché nel caso dell'11 marzo, per esempio, si è parlato di compartecipazione psichica.
Also im Fall vom 11. März hat man sogar von psychischen Mitbeteiligung gesprochen. Also cioè, es geht fast in Richtung Science Fiction, sagt.
Cioè questo è un reato che è rimasto dal regime fascista, no? Che è evidente che nei regimi vengono utilizzate questa serie di... È rimasto, effettivamente non è mai stato utilizzato, ma da Genova in poi invece ritorna ad essere applicato.
Also es ist noch ein Relikt aus faschistischer Zeit, also ein typischer... ein typisches Gesetz oder ein typischer Tatbestand von einer Diktatur. Und es wurde aber tatsächlich nach dem Krieg in Italien nicht mehr verwendet. Und erst jetzt nach Genua kommt es wieder zum Vorschein.
Ich habe gerade über Depression gesprochen, aber eigentlich war seine Frage ja ein bisschen auf den Zustand der Linken. Und das wollte ich eigentlich vor dem Anfang auch so ein bisschen noch ausloten, inwieweit. Gerade weil man ja eben von der jetzt besetzten Universitäten oder auch wenn man sich diese Videos da oder die Berichte über die Situation in Rom angeguckt hat, auch ein militanter Widerstand von Seiten der Linken gekommen ist, wie denn er die Situation der radikalen Linken in Italien im Moment einschätzt, vielleicht auch in Hinsicht auf den Gleichgewicht des Islam.
Ja. Dunque lui diceva, Teore ha parlato più degli aspetti della repressione eccetera, ma loro volevano un po' avere un quadro della situazione della sinistra in genere, anche magari in vista del G8 dell'anno prossimo.
Okay. Allora è nel senso la cosiddetta sinistra antagonista, cioè dei collettivi e dei centri sociali, vive un periodo di oggettivo pesante reflusso.
Also die antagonistische Linke, also die von den centri sociali, den collettivi, erlebt zurzeit einen sehr starken Rückgang.
Per quanto riguarda invece la società civile, nonostante quello che si può credere, guardando le televisioni italiane o leggendo i giornali italiani, in realtà c'è molto fermento, specialmente per quanto riguarda però le mobilitazioni più democratiche, più liberali. Ad esempio il movimento studentesco che è sorto negli ultimi 2 mesi, qualcuno ha azzardato addirittura che ha delle proporzioni, ma non è andato troppo lontano, che ha delle proporzioni in termini di partecipazione di piazza superiore a quelle del 68 italiano.
Also wenn man jetzt aber die breitere Bevölkerung anguckt, da gibt es durchaus Bewegung, also auch im demokratischen Sinne, also gerade, also auch Mobilisation, zum Beispiel in letzter Zeit diese Studentenbewegung, die auch angesprochen wurde, es wurde gerechnet, dass sie eine noch größere Beteiligung hatte als die 68er Bewegung.
Allo stesso tempo, all'interno di questi movimenti, spesso i centri sociali nelle varie città hanno l'opportunità, o in altre città magari invece Rifondazione Comunista, hanno l'opportunità di fornire il loro apporto di tipo organizzativo, no? Cioè più pratico, a sostegno di questi movimenti, aiutano la strutturazione di questi movimenti.
Also innerhalb von diesen Bewegungen findet dann auch die antagonistische Linke oder je nach Ort und Stadt, manchmal ist es auch Rifondazione Comunista, eine Gelegenheit, diese Bewegung zu unterstützen, organisatorisch zum Beispiel.
È accaduto ad esempio a Napoli nella rivolta contro i rifiuti, che in particolare nella zona di Chiaiano, che è la zona più calda, un centro sociale giocasse un ruolo determinante in termini organizzativi.
Zum Beispiel in Neapel, auch eben wegen der Müllproblematik, da war in Chiaiano einer der heißesten Pflaster damals ein centro sociale. Auch stark involviert.
Analogamente, spesso i centri sociali, da un punto di vista organizzativo, hanno un ruolo importante nei vari comitati territoriali che stanno sorgendo in Italia, ad esempio Nodo al Molin contro la base, contro l'ampliamento della base NATO a Vicenza, o alcuni altri comitati a sfondo ambientalista. Si tratta di comitati popolari, territoriali, ma dove i centri sociali hanno un ruolo di appoggio e di capacità organizzativa spesso e volentieri.
Also es gibt auch so eine Rolle von den centri sociali auf organisatorischer Ebene bei verschiedenen Organisationen, Komitaten so auf Territorialebene, also so auf dem zum Beispiel im Umweltbereich oder eben als Widerstand gegen die Base, die Militärbasis in Vicenza, da gibt es auch einen Beitrag von den Centri Sociali an diesen Bewegungen.
Generalmente l'investimento in questo genere di cose è soprattutto del network dei disobbedienti.
Also vor allem ist hier das Network der ungehorsam, del network dei disobbedienti beteiligt.
Poi invece probabilmente nei prossimi mesi, specialmente in relazione alla crisi economica, saranno comunque le organizzazioni sindacali e i lavoratori a giocare un ruolo importante.
In den nächsten Monaten infolge der Wirtschaftskrise kann man davon ausgehen, dass eher die Gewerkschaften und die Arbeitnehmer die Hauptrolle spielen werden.
Il governo Berlusconi recentemente escluso dal tavolo delle trattative tra il governo e le parti sindacali la CGIL, nonostante fosse la più grande confederazione a livello nazionale.
Also die Berlusconi Regierung hat kürzlich die CGIL, die größte Gewerkschaft in Italien, von den Verhandlungen ausgeschlossen.
La CGIL è il sindacato che faceva riferimento al PC, quindi il sindacato di sinistra.
Also historisch gesehen war die CGIL die Gewerkschaft von der PCI.
Nonostante il ruolo della CGIL sia estremamente ambiguo, in questo caso è molto probabile che farà pagare caro in termini di mobilitazione di scioperi questa decisione del governo.
Und man kann davon ausgehen, dass die CGIL die Regierung diese Entscheidung teuer zurückzahlen wird, also in Form von Mobilitation und Streiks und so weiter.
Ma la vera scintilla che può la vera scintilla, diciamo, che può far esplodere la situazione è specialmente in relazione alla crisi economica, è proprio la condizione dei lavoratori in questo momento.
Aber wo der Funke wirklich springen könnte, ist einfach die Lage der Arbeitnehmer in Italien zurzeit.
Specialmente in relazione agli stipendi, per esempio, che ormai sono assolutamente inadeguati.
Die Löhne sind absolut ungeeignet, also nicht ausreichend.
Però non è possibile dal canto mio fare delle previsioni, perché proprio per queste premesse che ho fatto sul movimento dei lavoratori, io credo che quello che succederà nel movimento italiano nei prossimi 2 anni dipende dall'andamento di questa crisi economica e da quelle che saranno le ricadute sulla vita delle persone, e non posso prevedere questo.
Man kann im Moment schlechte Prognose machen, alles hängt von der Entwicklung der Wirtschaftskrise ab und von den Auswirkungen auf die Bevölkerung.
Per quanto riguarda invece il G8, non ho informazioni precise per ora.
Was das G8 angeht, hat er im Moment keine genauen Infos.
Che io sappia non è in atto una mobilitazione o una preparazione come quella che aveva preceduto le giornate di Genova.
Sicher ist nicht so großes in Vorbereitung wie damals für Genua.
Ma il movimento italiano generalmente è molto rapido anche nelle sue trasformazioni, cambiamenti improvvisi ed esplosioni inattese.
Andererseits ist die italienische Bewegung auch bekannt für ihre sehr schnellen Kursänderungen und Initiativen. Es kann noch was passieren.
Basta.